passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Chi me la dà? Sento un impulso irrefrenabile, cerco una donna disponibile per una notte magica. Io che c'ho sta situazione non riesco a fermare l'ormone. Se ami anche tu gli animali, ti mostro l'uccello padulo che vola all'altezza del culo. Chi me la dà?
Iniziamo molto soft, molto moderati questa sera, eh.
Ma cos'è l'uccello padulo? Che roba è?
Ma come, non la sai la frase di Calderoli?
Sì, no, ho capito, però l'uccello, sentire l'uccello padulo a Radio 24 un po' di effetto mi ha fatto anche a me.
Allora, ripeto la frase pronunciata da ieri sera quando è tramontata l'ipotesi del decreto legge. Stiamo parlando di cose che, rispetto a quello che poi è accaduto oggi con deputati che sono passati dalla maggioranza all'opposizione, rimescolamente all'interno dei responsabili, sai che sono il massimo esegeta dei responsabili, in realtà sono cose minori. Comunque Calderoli, di fronte al fatto che il decreto legge non si è fatto più, ha detto: decreto legge alla memoria, quando si calano le braghe bisogna stare molto attenti a coprirsi le spalle perché svolazzano i temuti uccelli paduli.
E dove finisce l'uccello padulo?
Sapersi, sapersi.
Nel coso di chi?
Di Berlusconi.
Di Tremonti?
Di Berlusconi. Oppure di Tremonti. Sì.
Qui il busillis politico, questo è il punto.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Come iniziamo questa sera? Senti questa frase, Storace.
Come battaglia, Storace. Caldo.
Francesco Storace, segretario nazionale della destra. Sì. Quei deputati che in queste ore cambiano partito mentre Berlusconi è a Cannes per l'Italia meriterebbero di essere fucilati alla schiena.
Ecco, moderato.
Sento di non poter resistere, mi sale troppo la libidine.
Ma la frase del giorno è quella pronunciata questa mattina dal nostro Alessandro Milan, caro Parenzo, da Giuliano Ferrara su Tremonti. Iniziamo subito, una salamandra con personalità disturbata. Senti.
Disturbato.
Senti.
Tremonti ha quella personalità lì. È una salamandra che passa attraverso il fuoco, era socialista, è diventato liberista e antifiscale leghista, poi è anche un pochino antimercatista, anticapitalista. Insomma, Tremonti è una personalità, diciamo, fortemente disturbata e fa un calcolo cinico, sbagliato peraltro, che lo porterà alla sconfitta. Il calcolo è rimanere in piedi nelle macerie.
Io sono arrabbiato davvero e questo è il mio solo pensiero.
Tremonti cinico che sbaglia tutte le mosse.
Forse il solo Tremonti che proprio, diciamo, doveva essere il guardiano e il co-gerente della timoneria del governo, merita di essere considerato, diciamo, non un traditore, perché ripeto, un traditore è una
cosa
che non mi piace, ma insomma, beh, appunto, un cinico che non sa neanche calcolare le proprie mosse, uno che le sbaglia tutte, e alla fine poi, insomma, è stato il più grande ostacolo al varo di una strategia per la crescita negli ultimi 8-9 mesi.
Sento di non poter resistere.
Beh, la realtà è questa, caro Parenzo, che può esistere, può andare avanti un governo, e ne dico solo una, in cui c'è un conflitto insanabile tra il presidente del Consiglio e il titolare della politica economica.
Infatti questo è il punto.
Cioè, al di là di tutto, di tutte le altre frattaglie,
l'uccello padulo bisogna capire dove finisce, perché può finire l'uccello padulo o dal signor Berlusconi o dal signor Tremonti, che, voglio dire, in questo momento è al centro.
Ma non può rimuoverlo, Stracquadanio. C'è un conflitto, quello che ha spaccato, sembra, una telecamera di Piazza Pulita,
di Piazza Pulita
davanti all'hotel, davanti all'hotel Hustler. C'è un conflitto insanabile tra Berlusconi e Tremonti.
Quindi la maggioranza parlamentare è esigua e il governo è attraversato da conflitti insanabili, in particolare col ministro dell'economia.
Sì.
E di fronte a quei due ostacoli che sembrano diventare insormontabili in queste ore, di parlare chiaro al Paese e al Parlamento, chiedendo un sostegno a tutti e agli uomini di buona volontà che esistono in Parlamento, perché l'agenda concordata con Bruxelles e la lettera alla BCE possano essere realmente attuati.
Come sapete, Stracquadanio, insieme ad altre 5 persone, è firmatario di una lettera in cui si chiede a Berlusconi, in realtà non si sa bene cosa, insomma, di fare le riforme, di allargare la maggioranza, eccetera, eccetera.
Se ti piace lo spettacolo così, se ti piace così, ti diverti.
Di Pietro, io mi diverto moltissimo. Di Pietro, Berlusconi.
Mamma mia.
Berlusconi è dal luogo di riposo, senti. Di Pietro.
Ogni giorno Berlusconi dice che vuol fare qualcosa, poi ne fa qualcun altro, insomma, è in uno stato di confusione mentale che dimostra che il suo posto non è Montecitorio, ma forse un luogo di riposo.
Poi ha detto anche che, come Saddam e Gheddafi, che è attaccato al potere, ma quella è la normalità di Di Pietro. E un'altra frase prima di un ospite, il primo ospite della Zanzara di questa sera, e beh, è quella di Santoro di ieri sera, inevitabile, eh? Uno dei must assoluti. Berlusconi è una persona molto intelligente, ma ha perso la testa per la figa.
Gli riconosco anche, diciamo, una qualità intellettuale non comune, quindi non è una persona comune, è una persona straordinariamente intelligente. Poi adesso è un po' vecchio, ha perso la testa con la figa, però insomma.
E siamo qui. Maurizio Paniz è con noi, buonasera.
Eccomi, buonasera.
Avvocato, come sta? Come sta?
Bene.
Torturato oggi da tutti per questa intervista rilasciata ieri a un giornale del Nord-Est, in cui lasciava intravedere la possibilità di lasciare Berlusconi. Poi oggi, anzi già ieri sera, ha corretto il tiro.
Allora,
smettite, precisazioni.
Possiamo dire così? Non ho mai corretto il tiro. Il tiro è sempre stato lo stesso, nel senso che la mia intervista è chiarissima, è online, la poteva e la può leggere chiunque.
Sì, ma io l'ho letta benissimo, sì.
Ecco, quello che è stato sbagliato è la sintesi del titolo che ha fatto l'articolista o il giornalista, e quello che è sbagliato è il titolo con il quale l'ANSA ha lanciato la notizia.
Cioè lei non chiede un passo indietro a Berlusconi?
Non l'ho mai chiesto, non l'ho mai auspicato, non ho mai detto che sarebbe stato probabile o immediatamente possibile.
Cioè se lui vuole invece?
Se invece il Presidente decidesse, ed è una decisione che spetta soltanto a lui, spontaneamente, di fare un passo indietro, allora a quel punto ho risposto alle domande che mi venivano poste e ho detto: un governo tecnico lo escludo, perché non sarebbe in linea con il voto che i cittadini italiani hanno espresso.
E invece che tipo di
governo? Un eventuale diverso governo che sia espressione di questa maggioranza e che abbia il consenso e la disponibilità del presidente Berlusconi potrebbe avere il voto.
Cioè senza il sì di Berlusconi, senza il consenso di Berlusconi non si può fare nulla, ci sono solo le elezioni, questa è la realtà.
Io credo che il presidente Berlusconi sia legittimato dal voto dei cittadini italiani, non è alla guida del paese per volontà divina o perché è stato messo da qualche editto, è stato messo dai cittadini italiani.
Benissimo.
E credo che sia stato messo per 5 anni come prevede la Costituzione.
Scusi, però lei che cosa rimprovera Berlusconi, avvocato Paniz? Qualcosa rimprovera? Lei parla anche di una commistione tra pubblico e privato, il che è detto da lei, per quello che lei, come dire, per le posizioni che lei ha assunto in questi mesi, è sembrato un po' strano. Cioè la commistione.
Ne ha fatte troppe, dai Paniz, diciamo, no, ultimamente ne ha fatte troppe.
Il mio non è stato un rimprovero, io ho specificato esattamente questo. Alla domanda, ma il presidente Berlusconi ha perso consenso elettorale rispetto a qualche anno fa? Ho risposto: sì, indubbiamente ha perso consenso popolare.
Sì.
Perché ha perso questo consenso popolare? Per due ragioni. Una ragione è esterna a qualsiasi sua iniziativa ed è la crisi economica che investe il mondo e l'Europa. E poi, in secondo luogo, perché sicuramente c'è stato qualche comportamento personale che può aver intaccato la sua immagine. Questa è l'opinione di molti dei suoi elettori.
Ecco, ma lei condivide
quale profilo? Per me è rilevante il profilo della commistione tra pubblico e privato.
Senta, quando lei gira per strada, gli elettori, i suoi elettori, cosa le dicono?
Tantissime cose, per la verità.
No, per esempio, le dicono: io voterei per lei, però? Le dicono questo?
Sì, molti elettori mi dicono: come posso fare a votare per lei alle prossime elezioni e a non votare per esempio per il presidente Berlusconi? Questa è una domanda che mi viene rivolta qualche volta.
Beh, questa è interessante.
La risposta è molto semplice, non è sicuro né che sia candidato io né che sia candidato il presidente Berlusconi. Vedremo quando saranno le elezioni chi sarà candidato e vedremo che consenso elettorale avrà.
Però la cosa interessante
della sua analisi è che Berlusconi mi sta portando a fondo, questo
lei dice, gli elettori dicono
che per strada le sputano quasi in faccia metaforicamente parlando.
No, stiamo molto attenti a quello che diciamo. Oggi come oggi il presidente Berlusconi ha una guida autorevole, sicura e indiscutibile. Io non credo che oggi ci sia altra persona che potrebbe reggere le tensioni e le difficoltà che il mondo sta prospettando inevitabilmente.
Ma di testa, di testa dal punto di vista psicologico tiene Berlusconi in questo momento oppure è distratto? Tiene
un po' bollito,
al 100%
forse.
Tiene.
Al 100%. Il problema non si pone assolutamente oggi come oggi. Nel momento in cui fra un anno e mezzo dovessimo andare alle elezioni, il problema io ritengo fra un anno
qui
e mezzo.
Qui si parla di gennaio, Ferrara parla di gennaio, altri parlano di gennaio addirittura.
E io invece ho come guida la Costituzione, siccome la Costituzione mi dice che una legislatura dura 5 anni, ipotizzo che debba durare ancora un anno e mezzo. Nella primavera del 2003.
Ma Berlusconi sarà candidato? No, mi dica la verità, non è possibile che sia candidato nel 2003.
Io ritengo che nel 2013 non sarà candidato.
Non sarà candidato. E lei se lo auspica anche da un certo punto di vista, no? Per un ricambio.
Non mi permetto auspicarlo, perché una persona che ha dato così tanto al nostro paese, che si è impegnata così tanto, non posso auspicare che non debba più dare un proprio intervento, un proprio impegno, una propria dedizione.
Che potrebbe fare? Che potrebbe fare nel 2013?
Io guardo in termini oggettivi.
Certo, ma nel 2013
se uno mi chiede se sarà candidato o non candidato, dico secondo me non sarà candidato.
Ecco, ma che potrebbe fare? Se lo immagino, Berlusconi nel 2013 che cosa fa?
Se facesse il padre nobile del partito che ha fondato e aiutasse il partito a superare i momenti difficili e riuscisse a guidarlo per un successo ancora più significativo nel corso degli anni, farebbe una cosa straordinaria.
Ma se il padre nobile che significa? Cioè che guida la campagna elettorale, che parla in campagna elettorale, che fa? Cioè
che deve... fa il presidente di un partito?
Quando
uno fa il padre nobile, fa il presidente di un partito e può dare dei risultati straordinari contribuendo a far crescere le forze politiche.
Scusi, Panis, ma lei non ha l'impressione, appunto, come dice Parenzo, che in questo momento il consenso che ha Berlusconi è talmente in declino che è un danno per il centrodestra il fatto che rimanga lì anche a parlare, a dire, a fare campagna elettorale, eventualmente?
Dire che il consenso del presidente è talmente in declino mi pare inopportuno. Io ritengo che sia sicuramente diminuito il consenso, perché i dati dei sondaggi sono assolutamente univoci, però da qui a dire che sia talmente in declino da creare un danno è affermazione che non condivido per niente.
E una lista Berlusconi, lei la voterebbe, centrerebbe in una possibile, se ne è parlato, poi Berlusconi ha smentito, in una lista personale del presidente?
Bisogna vedere come è composta questa lista e che obiettivo ha questa lista.
Affiancata al PDL, che ne so, una lista di Berlusconi, una lista personale di Berlusconi,
serve?
Forza Silvio, può servire oppure no?
Ma io non credo che ci sia la necessità di differenziare tra il presidente Berlusconi e il Popolo della Libertà. Il Popolo della Libertà è il partito che Silvio Berlusconi ha contribuito a fondare, quindi c'è un'unità in questo senso.
Però se ne è parlato, come lei sa. Allora, abbiamo il traffico, torniamo subito, 18:46, poi torniamo con Maurizio Panis, che allora non smentisce, ma dice che i titoli sono stati sbagliati e che non lascia Berlusconi, che Berlusconi durerà, secondo lui, fino al 2013.
Chi me la dà? Sento un impulso irrefrenabile.
È bella questa canzone, Parenzo, è bella.
Molto bella, molto azzeccata. Io volevo chiedere all'avvocato Panis se condivide il giudizio di Giuliano Ferrara che Tremonti è disturbato.
Questa è una buona domanda.
Grazie, se ogni tanto mi...
ogni tanto hai qualche barlume di lucidità.
Oltre a cantare
che stasera non ti ho messo.
È disturbato, signor Panis.
Appunto.
No, secondo me non è disturbato il ministro Tremonti, anche se io non sempre condivido tutte le scelte che ha ritenuto di fare come ministro.
Cioè, diciamo la verità, Panis, c'è un conflitto insanabile qui, bisogna risolverlo. Chi deve andare via, Berlusconi o Tremonti?
Ma secondo me possono possono continuare tutti
ma
e due a contribuire alla vita di questo governo.
Ma non è più possibile, se
non è più possibile. È come dite voi.
No, ma produce l'immobilismo questa cosa qua, produce la stasi più assoluta.
No, guardi, noi non siamo in una dittatura dove il Presidente del Consiglio detta le regole, punto e basta, e nessuno discute. Io credo che invece il fatto che ci sia un minimo di discussione anche a livello ministeriale sia il sale di questa democrazia.
Dunque, Tremonti...
Come ritengo che sia utile che a livello parlamentare ci sia un confronto sulle proposte del governo, perché così si cresce e così si raggiungono dei risultati che sono maggiormente in linea con gli obiettivi che l'Italia
dunque Tremonti deve restare. Tremonti deve restare assolutamente.
Secondo me debbono restare entrambi.
Dunque non siamo in una dittatura, dunque non è che quello che dice il Presidente del Consiglio è sempre valido, ma ci vuole più, anche Berlusconi deve sapere ascoltare, giusto?
Anche a Berlusconi può essere utile il contributo che ministri o parlamentari possono dare per vedere di migliorare i singoli provvedimenti.
Allora Paniz, però io le voglio chiedere una cosa, prendendola un po' per scherzo ma non troppo, lei nel 2012, messo di fronte alla scelta lo scudetto della Juventus o la sopravvivenza del governo, cosa sceglie? Mi dica la verità, però, mi dica la verità, nient'altro che la verità. Grande tifoso della Juventus, presidente del Juventus Club Montecitorio, messo di fronte a questa scelta, preferisco lo scudetto della Juventus o la sopravvivenza del governo?
Lei mi fa fare una scelta tra una cosa certa e una cosa incerta.
E qual è la cosa certa, scusi? Non c'è nulla di certo qui, tra le due cose.
La cosa certa è la sopravvivenza del governo, incerta è lo scudetto della Juve. Allora, siccome il governo per me è una cosa certa che rimanga in vita fino al 2030,
non è vero, non è una cosa. Non è una
cosa. Scegliere soltanto la cosa incerta e quindi vado sullo scudetto della Juve.
Allora, Luca, lei preferisce lo scudetto della Juve alla
non è quello che io ho detto.
No, ma qui non si possono fare poi ipotesi contro ipotesi.
No, ma io non faccio ipotesi. Io dico che non si pone il problema.
Ma sono tutte e due cose incerte. Come non si pone? Si pone, lei lo sa benissimo, non è che non si pone, adesso c'è un casino pazzesco. È l'unico che dice che non si pone il problema della sovranità del governo del 2012. Siamo in una situazione di incertezza, si potrebbe cadere la settimana prossima.
Mi lasci il mio convincimento e mi lasci la convinzione che il governo e comunque questa maggioranza rimanga in carica fino alla primavera.
Lei non vuole
del
scegliere, lei non vuole scegliere, lei non vuole scegliere, non vuole scegliere tra lo scudetto
come
della Juve.
Come si fa a scegliere tra due grandi amori?
Appunto, dico, scelga, cioè se lei dovesse dentro di sé lo scudetto della Juve a maggio 2012 e la sopravvivenza del governo.
Tutti e due si verificheranno.
No, vabbè, ho capito. Lei deve scegliere dentro di sé cosa preferisce.
Ho già scelto per tutti e due. Guardi, sono assolutamente.
Allora, l'Inter in Serie B, la sopravvivenza del governo. Vabbè, questo è facile, insomma. No, questa è buona. Questa è buona. No, non è facile.
No, questo è troppo facile.
No, non è facile. L'Inter in Serie B e la sopravvivenza del governo.
Ma
una delle due.
Ma l'Inter va già in Serie B senza che noi... Naturalmente scherzando, che non ci siano cattive interpretazioni. L'Inter è una grande squadra.
Che andrà in Serie B, ha detto lei.
Che sicuramente ha degli ottimi giocatori.
Vabbè, l'Inter in Serie B o la sopravvivenza del governo? L'Inter in Serie B o la sopravvivenza...
Ha investito molto, quindi...
Vabbè, ho capito. L'Inter in Serie B o la sopravvivenza del governo? Che sceglie?
No, non auguro nessuno di scendere in Serie B. Noi siamo scesi in Serie B e quindi abbiamo sofferto.
Ma perché non vuole rispondere? Perché non vuole rispondere?
Ha risposto in maniera chiarissima. La sopravvivenza del governo non può essere oggetto di paranti perché è già una cosa garantita.
Lei non tradirà mai Berlusconi, ha detto, non tradirà mai Berlusconi, non voterà mai contro la fiducia.
Questo è assolutamente sicuro. Sono un parlamentare eletto in questa maggioranza, sono fedele a questa maggioranza. Il fatto di dissentire talvolta o di esprimere il proprio punto di vista.
Ma l'ultima volta che ha sentito Berlusconi
è un forte segnale di democrazia, non è un segnale di conflittualità o un segnale di dissenso rispetto a una linea politica. Io discuto, esprimo le mie idee, esprimo i miei convincimenti.
Sì, però la gente va in giro,
fedele.
Certo, la persona fedele nei secoli come i carabinieri, insomma.
Fedele nella legislatura, non nei secoli.
No, nella legislatura. Però la gente che lei ha incontrato, e che mi dice e che le dice: io insomma voterei per lei, no? Però c'è il problema Berlusconi. Insomma, lei ne tiene conto o no di questa cosa?
Io tengo conto di tutto quello che mi dice la gente. Ho la fortuna di confrontarmi tutti i giorni con la gente.
Cioè, i suoi elettori le dicono: io la voterei, però c'è di mezzo Berlusconi.
Ma sapesse quante volte i miei elettori mi dicono: per fortuna che ci siete voi, guai se ci fosse il governo o qualcun altro. Sapesse quanta gente mi dice anche: per fortuna che abbiamo una persona come il presidente Berlusconi.
Ma
che
è consigliato male? È consigliato male Berlusconi? Ha dei consiglieri, delle persone che gli stanno intorno non particolarmente abili, non particolarmente intelligenti.
No, non ho mai espresso un giudizio di questa negatività, ho solo detto che il presidente Berlusconi alcune scelte, secondo me, non le ha fatte nel rispetto dei principi ai quali io sono legato nel valutare le persone che debbono avere degli incarichi istituzionali. Io penso che per avere incarichi istituzionali, ma guardi,
mi faccio un esempio che non le è piaciuto,
glielo faccio tranquillamente. Moltissimi elettori mi hanno detto: ma non è possibile che sia stata candidata la signorina Minetti nel consiglio regionale della Lombardia nel listino bloccato. Questa è una considerazione che moltissimi elettori hanno fatto. Io non mi permetto conoscerla, quindi non mi permetto esprimere una valutazione personale, positiva o negativa, però riferisco quello che è un messaggio molto
corale. No, vabbè, però la sua idea qual è? Che è stato sbagliato candidarla perché non c'era nessun motivo di candidarla se non...
Il mio giudizio l'ho già espresso, secondo me è stato sbagliato candidare una persona che non aveva dei connotati di...
Ma questo gliel'ha detto Berlusconi?
Non ho mai parlato di questo.
Ma quando è che ha parlato l'ultima volta con Berlusconi? Riesce a parlarci lei con Berlusconi?
Qualche mese fa.
E poi in questi qualche mese fa, come mai c'è una sorta di cortina intorno a Berlusconi? Lei ha tentato di parlarci, non riesce a parlarci?
No, non è che abbia tentato di parlarci, non ho bisogno di parlarci.
Beh, come
se
no?
Se avessi bisogno di parlarci, sono sicurissimo che nel giro di mezza giornata mi dà l'appuntamento. Sono assolutamente sicuro, tutte le volte che ho voluto parlare, quando ho chiesto, nel giro di poche ore ho avuto accesso, massima disponibilità, anzi devo solo ringraziare per l'impegno con il quale si è confrontato anche su idee che io potevo avere e che magari non erano in linea con quello che originariamente gli pensava.
Senta, ma come considera?
Però che se ho delle ragioni di senso o delle idee, non le rendo pubbliche, ne parlo a quattro occhi perché io sono abituato a confrontarmi in questo modo.
Dunque ha delle cose, dei motivi di dissenso che non vuole rendere pubblici, evidentemente.
Scusi, ciascuno di noi ha delle proprie idee e il sale della democrazia è che ciascuno ne abbia di idee proprie. Guai se tutti fossimo allineati con le stesse idee o se dovessimo subire le idee di colui che è al vertice. Guai se nel mio studio i miei collaboratori e il mio personale non mi venisse a dare le proprie idee. Io ringrazio che me le danno perché mi aiutano a crescere, mi aiutano a migliorare.
Ma Berlusconi è abituato a tutto questo, secondo me no.
Poi prendo delle decisioni e naturalmente qualche volta sono decisioni in linea con ciò che mi è stato suggerito, qualche volta no.
Senta, una cosa che dobbiamo, perché dobbiamo chiudere, avvocato Paniz, ha ragione Santoro quando dice che Berlusconi è una persona molto intelligente, che ha segnato la storia di questo paese, però alla fine
malato di
ha sentito, no?
Non ho sentito l'ultima parola.
Allora, Santoro ha detto ha perso la testa per la figa.
Beh, questo è un eccesso che io non mi sento di condividere.
No, non lo condivide?
No, non condivido questo eccesso.
Però questo eccesso, però un po' da questo punto di vista un po' un problema c'è stato, no? Non c'è dubbio.
Scusi, che sia un eccesso mi pare assolutamente in dubbio. Sia anche una frase fortemente indelicata nei confronti di un presidente del Consiglio e di un uomo di governo, mi pare altrettanto in dubbio. Che abbia perso la testa non mi pare proprio il caso.
Ma perso la testa in senso così, perso la testa per la F, cioè per la figa, è una cosa.
Non
è così.
Non mi sento di condividere per nulla questo tipo di affermazione, mentre condivido esattamente le prime due cose.
Credo
le condivida chiunque, che sia un uomo straordinariamente intelligente e che sia un uomo che ha segnato la storia di questo paese, mi pare indiscutibile.
Senta, ma è ancora la nipote di Mubarak, Ruby?
Questo non è mai stato detto da nessuno.
No, lo so, Berlusconi, che Berlusconi era consapevole che
Berlusconi aveva il legittimo convincimento che Ruby fosse la nipote del presidente Mubarak.
Questo lei lo conferma.
Questo lo confermo, ma
devo chiudere, l'abbraccio, devo chiudere. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Parenzo, che
eccoci.
Si sta recando, credo, in taxi, o sbaglio?
In taxi, sì, a bordo di, precisamente?
Rovigo 21.
Rovigo?
21.
Viva Rovigo 21.
Rovigo 21, ecco, ti saluta anche il tassista.
Sì, dove sei in viaggio? Verso Cinecittà?
Radio 24, sono Cruciani.
No, ti è al telefono.
Com'è? Il signor Cruciani, di Radio 24, la Zanzara. Siamo in diretta. Lei so che prima gli ho fatto un commento su Berlusconi dicendo che Berlusconi deve andare a casa, no?
No, non ci ho pensato.
Ha detto che Berlusconi deve andare a casa.
Ma non è vero, non ha detto questo.
Come no? Abbiamo sentito tutti che ha detto.
Vabbè, nelle misure sullo sviluppo, nelle misure sullo sviluppo è previsto il carcere, il carcere. Senti questa, il carcere a chi entra nei cantieri TAB. Nei cantieri TAB, nelle misure per lo sviluppo, non si capisce cosa c'entri con lo sviluppo, comunque è previsto il carcere, giustamente, secondo me, a chi entra nei cantieri TAB, che sono
forse un po' eccessivo,
che sono no, che eccessivo, assolutamente no, che sono praticamente definite opere di importanza strategica nazionale.
Sì,
guarda chi c'è, il signor Nuzzi, ospite a Sky TG24. Sentiamo la sua voce, un po' di tempo che non sento la voce, il signor Gianluigi Nuzzi.
Anche in un momento di emergenza. E nell'emergenza bisogna attendersi misure a presa rapida, come si dice.
Ma di che parla, signor Nuzzi?
Bellico, no? A presa rapida.
A presa rapida, che dice?
Vorrei essere esagerato in questo senso. Però.
I titoli del TG3, le misure,
Nuzzi,
le misure a presa rapida di Gianluigi Nuzzi.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
La Banca Centrale Europea taglia a sorpresa il costo del denaro, volano le borse, Draghi ai paesi indebitati, rigore e riforme, nessun obbligo di acquistare i titoli italiani. Il G20 chiede all'Italia impegno a ridurre deficit e debito, Berlusconi promette sul maxi emendamento chiederò la fiducia. Dopo la lettera degli scontenti arrivano le defezioni, due parlamentari del PDL passano con i centristi e si sfalda il gruppo dei responsabili. Napolitano, valuterò l'evoluzione del quadro politico, Casini agli indecisi della maggioranza, è l'ultima chiamata per dare una svolta. Il premier greco Papandreou cancella il referendum sul salvataggio, non si dimette, chiede la fiducia su un governo di unità nazionale. Tornano in piazza a Roma gli studenti liceali contro il divieto del sindaco Alemanno, momenti di tensione, cariche della polizia alla stazione Tiburtina. Scatta l'evacuazione di un migliaio di persone nelle zone alluvionate di Liguria e Toscana, da stasera nuove piogge e maltempo fino a domenica.
Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di codesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Beh, siamo qui, la zanzara alle 19.22 su Radio 24. Sai chi non sopporto, sempre 800 24 00 24, sai chi non sopporto, Parenzo? Non sopporto gli artisti che sparano a zero sui politici, non li sopporto. Come dice Storace, li metterei al muro per la fucilazione, in senso metaforico, naturalmente.
Non li sopporto,
esprimono indignazione, a parte che esprimere indignazione, ma lasciamo perdere. Lo sai perché non li sopporto? Non li sopporto perché vogliono trovare consenso facile nell'antipolitica, siccome vedono, no? Vedono le prede braccate, vedono il sangue, allora saltano addosso per ottenere facile consenso da parte.
O semplicemente capiscono che è tutto finito.
Ma cosa c'entra? Capiscono?
Esprimono un giudizio da cittadini, da persone che vivono nella Cives.
Ma
nella
falla
polis,
finita, ma tu sei troppo
polis.
ingenuo. C'è un Venditti che ha, come dire, non dico esaurito, ma insomma la cui vena artistica, vabbè, lasciamo perdere.
Comunque gli artisti, gli intellettuali sono sempre occupati di politica.
Sì, quindi... ma io non lascia perdere questo. Io sto dicendo semplicemente che ne sento troppi ultimamente, da Iacchetti, che poi non è un intellettuale, ma insomma un artista, a Venditti, e adesso anche il signor Brignano, il nostro amico Brignano, che saluto e abbraccio.
Certo.
Però è facile, caro Brignano, è facilissimo dire per esempio queste cose. Sentiamo.
Mentre gli italiani fra un po' finiranno di raccattare gli ultimi avanzi nel cassonetto dell'umido, i nostri onorevoli deputati nei prossimi 3 anni prenderanno lo stesso identico scandaloso stipendio che hanno preso finora. Ma dice, sì, senza riduzioni, senza nessuna decurtazione.
Attenzione al matto! E dai, su, dai!
Ma come dai? Ha detto
dai, su, ma vai, su, ma falla finita.
Ma falla finita, dai. Sverdini da 500.000 euro.
Che uno, se c'hai i soldi, non si può comprare una macchina da 500.000 euro. Qual è il problema? Qual è il problema? Che ti fa schifo? Ti fa schifo il denaro? Ti fa schifo il denaro? No,
ti fa schifo il denaro. Ma ci vuole una classe dirigente all'altezza. Ci vuole un po' di sobrietà. Sì. Una parola che si chiama.
Ma se io ho 500.000 euro da spendere per una macchina e li voglio spendere, ma qual è il problema?
Come dice Verdilio, ci si frua un po' in basca, qualcosa fa poi il signor Verdini.
Va bene, andiamo a sentire ancora Brignano, su, Brignanone.
Avete fatto a gara a chi la sparava più grossa. Siamo pronti a tagliare anche i nostri stipendi. I sacrifici per l'Italia li dobbiamo fare tutti. Ora io dico, signori onorevoli, ma non vi fate un po' schifo da soli? Ma così, poco poco? Ma dico, per dire, oh, ma ce l'avete presente quanto vi diamo noi italiani per stare lì a grattarvi la prostata? Per dire, poche cifre, poche cifre.
Se i piccioni spariscono.
Sì, è facile così, per carità, va benissimo. Per me Brignano è il numero uno, lo sempre così, è il numero uno. È bravissimo, però è facile, su, è troppo facile.
Ma non è facile.
Gli applausi che prendi, gli applausi che prendi, è troppo facile.
Ma la classe politica avrebbe una cosa molto, potrebbe fare una cosa molto semplice,
dai,
per disinnescare tutto questo, dai su, te lo dico io, potrebbe farlo.
Guarda,
potrebbe
guarda come gli acchetti, affanculo senza l'auto blu, senti, senti ancora Brignano.
Non andare. Io vorrei dirvi, onorevoli cari, che noi italiani siamo diventati grandi da un pezzo e a Babbo Natale non ci crediamo più e abbiamo smesso di divertirci al vostro carnevale, ci sentiamo in piena triste quaresima. E stiamo aspettando la nostra meritata resurrezione e badate bene che se non ce la darete voi, prima o poi ce la prenderemo da soli e a voi vi manderemo tutti quanti a... e senza auto blu!
Un po' di galli che cantano,
e giù applausi, e giù applausi.
Ma ti credo, se la classe politica avesse fatto quelle riforme.
Vabbè, se ti piace
carta,
così, se ti piace
certo,
così, se
certo
ti piace,
piace
così.
Così. Certo che mi piace così.
Allora,
perché
oggi cosa è accaduto? Cosa
è
accaduto? Taci un
sola,
attimo, taci un attimo.
Sola.
Abbiamo già sentito Brignano, non c'è bisogno che sentiamo il clone di Brignano. Peraltro molto meno bravo dal punto di vista artistico di Brignano, dal punto di vista artistico.
Per forza, ma c'è il giornalista.
Infatti, beh, giornalista, adesso non esageriamo. Anch'io
no, anche questo è vero, chiedo scusa alla categoria. Andiamo avanti.
Allora, cosa succede? Cosa succede?
Cosa succede?
Oggi due deputati, due deputati, barra tre, perché forse c'è un terzo. Abbiamo saputo che forse c'è un terzo. Dell'UDC sono passati al PDL. Scusa, del PDL sono passati all'UDC. Con tutti questi passaggi non capisco più nulla. Oggi anche nel gruppo dei responsabili c'è stato un tramestio, perché tre responsabili sono passati al gruppo misto. Però conferma il capogruppo di Popolo e Territorio, il signor Moffa. Seguitemi, perché è importante, io so tutto di queste cose. Questi tre deputati continueranno a votare la fiducia a Berlusconi, così garantisce Moffa. L'onorevole Pippo Gianni dice che forse voterà la fiducia se ci saranno dei provvedimenti per il Sud, che non si capisce bene che cosa significa. E insomma, questa è la situazione parlamentare. Però secondo te, nei confronti di questi parlamentari che sono passati dal PDL all'UDC, ci sarà o no lo stesso accanimento che avete visto, che avete sentito, che avete letto nei confronti dei parlamentari che sono passati magari dalla maggioranza all'opposizione? Secondo te? Prova a dirlo, ci sarà o no questo accanimento?
Da parte dei dirigenti PDLini ci sarà un fuoco di fila nei confronti di questi qui. Da parte dell'opinione pubblica forse no, perché bisogna essere onesti, l'opinione pubblica ha linciato i Scilipotti, i Molitotti, i Ghiridotti e quant'altro, e invece questi qui che passano dall'altra parte verranno linciati
ma
come
chi
è stato linciato politicamente dal centrodestra.
Va bene, andiamo a sentire Maurizio da Bari, andiamo a sentire il signor Maurizio da Bari.
Non è stato linciato per le sue scelte Fini?
Sono state fatte
politiche,
campagne giornalistiche. Maurizio da Bari. Maurizio da Bari, buonasera, fammi sentire Maurizio da Bari.
Buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica veloce.
Dico velocemente che la classe politica che si deve prendere l'uccello paguro nel culo.
No, Padulo, non Paguro, Padulo.
Paguro, come si vuol dire.
Ma che vuol dire la classe politica in generale? Maurizio, abbia pazienza, su.
Ma la classe politica in generale.
Ma è Brignano, è molto più bravo di lei, è molto più bravo di lei Brignano, non mi faccia Brignano in piccolo, Brignano in miniatura.
No, no. Guardi che io non sono un artista, comunque la situazione economica italiana verso in un malessere generale.
Vabbè, malessere generale, vabbè, le solite cose, benissimo.
Comunque, dicendo, riprendendo il discorso di Paniz, è lui che è disturbato, perché? Perché secondo me la gente, il Maurizio Paniz, quello che stava parlando
come
prima,
sì, il suo omonimo,
Il mio anonimo.
Omonimo.
Praticamente la gente, lui forse la va a trovare forse nei centri di neuropsichiatria.
Ma che dici? Vabbè, Maurizio, ma lei ha il delirio totale. Comunque, no, Paniz ha detto una cosa semplice. Io giro per strada, poi la rivoltata, diciamo, pro domo sua. Giro per strada e la gente mi dice: io, avvocato Paniz, dalle sue parti, a Belluno, voterei per lei, però come faccio a votare per lei se c'è Berlusconi? Eccoci qui, 1934 800 24 0024. Io vorrei capire, sono curioso di una cosa, caro Parenzo, ma in questo casino generale cosa fa Gaglione? Antonio Gaglione, cosa fa?
Ma mi spieghi, ma come mai tu ti appassioni alla storia di questi personaggi straordinari della modernità, della seconda
Antonio
metà?
Gaglione, cosa fa? Il super assenteista del Parlamento, Antonio Gaglione, cosa fa?
Prova a chiamarlo al cellulare.
Lo so, adesso ci proviamo per l'ennesima volta, ma tanto lo sai, non risponde. Perché come vive uno come Gaglione, secondo te, col cellulare sempre così, col terrore, no? Che qualcuno lo chiami.
Vede il numero, vede le buche. Secondo me, quando vede sconosciuto, non risponde.
Allora, due frasi del giorno: quella di Ferrara che abbiamo mandato prima su Tremonti. Pronto?
Sì.
Onorevole Gaglione?
Ecco. Sì.
Buonasera, come sta? Radio 24.
Un attimo che non sento. Chi è?
Radio 24, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Benissimo.
Bene, sono contento. Com'è? Sono contento di sentirla, lo sa?
Anche io.
Sono molto contento, ma no, ma dove si trova in questo momento? Dov'è? Scusi.
Scusi, lei prima di telefonare chiede se può parlare, mi scusi.
In che senso, scusi?
Stiamo parlando. Grazie, infatti. Mi scusi, adesso non posso parlare.
Come non può parlare? Scusi,
Ma non può mai.
Ma no, non può mai.
Ma perché non può mai? Ha molto da fare.
Il signor Gaglione.
Il super assenteista.
Si è reso conto per un attimo. Sì. Ha realizzato in un secondo. Perché all'inizio era normale, era tranquillo.
Era anche gentile. Sembrava non avesse molto da fare all'inizio, almeno. No?
Sì, infatti, no, stava guidando perché sentivo una radio di sottofondo. Era in macchina, no?
Sì.
Era in macchina. Per cui, poi a un certo punto si è reso conto e niente. Vabbè, sì, ho capito.
Forse è meglio di chiamarlo un attimo, no?
No, signor Gaglione, no. Però, caro signor Gaglione, se ci sta ascoltando, risponda al telefono ogni tanto durante la giornata. Così ci mettiamo d'accordo per una bella intervista qui alla Zanzara. Ci spiega tutta sul suo percorso politico, il perché non viene in Parlamento, se ha intenzione magari di tornare. Saremmo tutti contenti, no, se tornasse in Parlamento il signor Gaglione.
Non è che abbia lasciato, come dire, un'impronta in questa legislatura. Magari ci sbagliamo noi, però no,
ma infatti, però
ha lasciato il segno, secondo me, il deputato Gaglione.
No, però voglio dire, si può sempre recuperare, no?
Ah, non c'è dubbio.
Può sempre recuperare, è molto difficile, però.
Anche negli ultimi giorni di Pompei qualcuno si è contraddistinto per qualcosa di
esatto, magari
oscuro.
Invece si presenta alla Camera, incredibilmente, vota, avrà che ne so, Pasquale da Prato, buonasera. Ah no, sì, no, dobbiamo sentire Ferrara, Tremonti Salamandra.
Tremonti ha quella personalità lì, è una salamandra che passa attraverso il fuoco, era socialista, è diventato liberista e antifiscale leghista, poi è anche un pochino antimercatista, anticapitalista. Insomma, Tremonti è una personalità, diciamo, fortemente disturbata e fa un calcolo cinico, sbagliato peraltro, che lo porterà alla sconfitta. Il calcolo è rimanere in piedi nelle macerie.
E poi l'intramontabile Santoro di ieri sera, naturalmente.
È una persona straordinariamente intelligente. Poi adesso è un po' vecchio, ha perso la testa con la figa, però insomma, diciamo, non è una persona di poco valore.
E siamo qui, sta andando da Santoro a Cinecittà. Parenzo, ancora in taxi?
Siamo in mezzo al traffico perché è incredibile. Io però su Ferrara, che stimo e voglio abbracciare, dico una cosa, cioè indubbiamente se Tremonti è stato una salamandra e ne ha ricordato il percorso politico, anche il nostro grande amico Giulianone ha fatto un suo percorso, era del PC, poi era socialista, poi Forza Italia, cioè che lui ha fatto un suo percorso, no? Mm. E nessuno si sogna di dire al grande Giulianone che
a parte che non mi devi toccare Ferrara, primo,
ma
lo
io
sai.
Figura,
ci sono alcuni paletti invalicabili qui
ma
alla Zanzara.
Ma io ho detto che gli voglio un bene talmente
no, però
grande.
È diverso, lui stava esprimendo un giudizio,
detto...
però non è che se uno fa una critica a una persona, una critica politica, cioè vuole dire semplicemente che è un paraculo, questo vuole dire, no?
Sì, adesso
non
è
che
è poi
ma, no, ma non è che puoi
anche
rigirare l'accusa, non è che puoi rigirare l'accusa a Ferrara, lo dice
ma
Ferrara.
Non riciso, per me non è un'accusa, per me è l'evoluzione o involuzione del signor Tremonti, perché mi piaceva di più il Tremonti liberista, l'evoluzione o involuzione delle persone, non lo giudico, però le fotografo anche Giuliano. Ha fatto il grande dirigente del periodo comunista, poi è stato il grande dirigente.
Sì, ma non sento più niente, però ti sento male. Pasquale da Prato, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Dica.
Senta, volevo dire, al di là di tutti i bei discorsi e le chiacchiere, sai cosa rimane?
Che rimane?
Rimane il lavoro.
E che vuol dire?
Rimane nulla?
Che vuol dire rimane
il
lavoro?
Rimane
scusi.
Il lavoro. Senti, sono un piccolo imprenditore, mi sì. confronto quotidianamente con aziende estere. Sì, mi lasci parlare, però
ho capito, rimane il lavoro, al di là delle chiacchiere, quello lo sappiamo.
Lavoro, esatto, appunto, perché poi quello è il punto di fondo, il lavoro. Il lavoro. Allora, noi come piccoli imprenditori, che siamo continuamente alla ricerca di lavoro, commesse per portare avanti le nostre piccole aziende, spesso ci confrontiamo con l'estero, perché noi lavoriamo anche molto sull'estero.
Va bene.
E la difficoltà che oggi abbiamo in più è l'immagine degradata che ci portiamo dietro.
Mm.
Questo
dunque?
Perché al di là della mia immagine personale, ovviamente c'è un'immagine del mio paese, che è l'Italia, perché il mio paese oggi è in forte degrado dal punto di vista dell'immagine. Lei sa perché siamo in questa condizione, se lo può immaginare, penso che tutti ormai lo sappiamo, è così evidente.
No, me lo spieghi lei, no? che frequenta le capitali europee.
Che lei non frequenta, tutte le buffonate che ci siamo portati dietro negli ultimi anni, ma rimane anche l'atteggiamento poi pratico, concreto di un avvocato come quello di come Panez, no?
Che ha fatto Panez?
È colui che in Parlamento ha portato la famosa bufala della Ruby come nipote di Mubarak, la pagina più vergognosa della storia del Parlamento italiano.
E lui la riconferma, Cruciani.
Cruciani, tutto questo fa immagine.
Ma adesso non credo che all'estero siano condizionati.
Si nasconde dietro a mille parole, a mille discorsi, perché non si parla con sì, sì, no, no, il bianco è il bianco, il nero è il nero. Questo è quello. Lei un asso su Berlusconi ce l'ha sempre messo, Cruciani.
Una,
ma diciamo le cose
una,
come stanno, no? Il lavoro, la concretezza.
Ma che ho messo su Berlusconi?
Non parlare così a vuoto. Ma sì, si rende conto, faccia di questi problemi un punto di riferimento, la pressione bancaria,
ma si calmi,
la pressione
ma che è?
Italia, le piccole imprese,
Pasquale,
i lavoratori,
non si senta male.
La realtà, questa è l'Italia,
non si senta,
ma non tutte le chiacchiere che fate.
Non si senta male però, Pasquale, sia calmo. Sia
no,
calmo.
Mi sento male perché ci soffro.
Ma noi chiacchieriamo per definire.
Tantissimi imprenditori.
Ma noi chiacchieriamo per definire.
Però lì si parla, e Panis parla, ma di che parla Panis?
E che ne so
io? Problemi che abbiamo noi imprenditori. Panis.
E allora?
Se potrebbe ancora avere uno scatto di dignità questo Panis, no? Lasciare Berlusconi e lasciare cadere questa marciuma che fa in giro. Abbi pazienza, mi scusi lo sfogo.
No, per carità.
Ma c'è grande malumore nel paese.
Pasquale, la ringrazio.
Sì, c'è malumore.
Grazie. Maurizio da Torino, buonasera.
Salve, buonasera. Il mio intervento era per difendere l'operato degli artisti che lei ha criticato. È vero che sicuramente è facile mettersi nel carro.
Ma io solo questo ho detto, non ho detto nient'altro, poi ognuno può dire quello che vuole.
Sai cosa penso io? Penso il fatto che, visto che la maggior parte della gente si forma tramite la televisione, difficilmente prende un libro, prende un giornale.
Ma questo chi l'ha detto? Ma non
so. È così, Cruciani, è così.
Oddio. Allora...
Io vedo, è più facile arrivare direttamente alla questione se magari anche un artista, per quanto sia antipatico che lo faccia in questo
Ma quale
momento,
questione? Questo qua è il punto di vista di Brignano, non è che è la verità oggettiva, Cioè, è il punto di vista
allora,
di Brignano. Abbia pazienza,
d'accordo.
Scusi.
Però si avvicina diciamo, a una che non è una verità oggettiva.
Ma che di che sta parlando, Maurizio?
Allora,
di che stiamo parlando?
Diciamo a Maurizio una cosa. Di vista dove c'è,
senta, Maurizio, io ho detto che il signor Brignano può dire quello che vuole. Io lo abbraccio fortissimo, è una persona che stimo profondamente, è stato qui ospite alla Zanzara, mi piace molto. È un grandissimo comico, showman, eccetera, eccetera. Dico,
dove
ho fatto.
Brignano?
Siccome non ho peli sulla lingua e non me ne frega niente, a Mediaset anche, allora qual è il problema? Io non ho mai detto.
Esatto.
Ma non ho mai detto una cosa del genere. Io non ho mai messo in campo la questione di Mediaset con Brignano perché non me ne frega niente.
No, infatti, verissimo.
Il punto non è questo. Io ho fatto una piccola osservazione, che è una piccola critica, perché me lo posso permettere, per fortuna. La critica è questa. Ho detto è facile. Qui lì non c'era la satira, non è satira quella. No, era un'invettiva, giusto? Era un'invettiva. Alla Brignano, ma era un'invettiva. Dico semplicemente che si può fare di più e di meglio, secondo me, ed è molto facile.
In che modo?
Io dico semplicemente.
Ma no, si può fare di più e di meglio dal punto di vista comico, sto dicendo.
Cioè, io dico semplicemente, non dite più che c'è il regime.
Magari di un. Per carità, non dico di no. Però se uno, secondo me, in quel caso, forse scegliendo il modo sbagliato, cerca di fare informazione, secondo me non è nulla di male.
Sì, ma non è che cerca di fare informazione, ma quella è l'invettiva, è l'invettiva, un'invettiva contro la classe politica, ladra, marcia, che c'ha le auto blu, eccetera, eccetera. Dice Parenzo che, non dite?
No, dico a questo punto che Brignano, Amendola e altri amici che lavorano a Mediaset e che esprimono questo parere molto forte, non si dica più a sinistra e anche in certi giornali che c'è il regime. Questo, io dico solo questo.
Va bene.
Non si dica più che c'è il regime.
30 secondi e torniamo subito.
È militarizzata, perché non è così.
Eccoci qui, 800 24 00 24, è con noi Paolo Guzzanti, buonasera.
Beh, con questo invito venivo a dire buonasera, eccoci.
C'è poco da ridere. Noi ridiamo comunque, a prescindere. Noi ridiamo a prescindere, a prescindere. Certo. Popolo e territorio ancora?
E chi lo sa, qui il popolo, il territorio sono delle entità vaganti, no, scherzo, io sono...
Beh, so, sì, sono effettivamente...
Vero, no,
sono un po' vaganti.
Sembra che oggi tutto si muove, tutti emigrino come...
Appunto.
Come pecorelle.
Lei resta? No? Resta?
Resto.
E vota la fiducia a Berlusconi la settimana prossima?
Ma certamente, perché non vedo un'alternativa, cioè siamo sempre alle solite storie. Se uno chiede perché voti la fiducia, la mia risposta molto semplice è: e se no... Perché che cosa succede se non votiamo la fiducia? Cioè, io credo che questo governo sia arrivato alla frutta e che cada. Perché non,
cioè, cadrà la settimana prossima, dice lei?
È molto probabile. Io spero, adesso stavo scrivendo un pezzo, un articolo, per suggerire anch'io a Berlusconi, dico anch'io perché so che Giuliano Ferrara gli ha detto la stessa cosa. Sai, quando non c'è più i numeri, finché c'è i numeri, io dicevo, vabbè, questo
si va avanti.
C'è la linea politica, devi andare avanti, perché poi... Adesso sciaguratamente abbiamo questo gruppo di colleghi, i quali non si capisce bene che cosa vogliono,
che vogliono.
Parlano di un governo di Gianni Letta, non risulta che Gianni Letta sia stato interpellato, o se lo è stato lo dica, non si capisce poi con quale maggioranza, cioè allora si dovrebbe fare un governo come quello di Berlusconi, ma con Gianni Letta, ma senza Tremonti, che insomma, mi sembra...
Confusione.
Sì, non ho capito se loro sanno quello che fanno, ma non lo vogliono dire, o semplicemente non sanno quello che fanno.
La mia idea, lo sa qual è, Guzzanti? La mia idea è: la maggior parte di queste persone qui, se poi si va a vedere, non tutte, sono alla prima legislatura. Io la dico in maniera piuttosto cinica. Se puntano ancora su Berlusconi, probabilmente si va dritti alle elezioni nel 2012 e non finiscono la legislatura per il vitalizio. Puntano tutto sull'ipotesi.
Questo è possibile.
Puntano tutto sull'ipotesi di un governo di transizione che magari porta il paese.
La norma, no? Perché prima si prendeva questo pezzetto di vitalizio con la metà della legislatura più un giorno, e Prodi, probabilmente per resistere più a lungo, poi la cosa non gli riuscì, spostò a oltre 4 anni, insomma, senza, con meno di 4 anni non si prende via. E questo è, diciamo, un argomento da peones di antica.
Beh, però è anche, vuol dire,
solido, è un argomento solido.
Cioè, vuol dire, loro sono convinti che se puntano, magari non ci riescono, alcune di queste persone, su un governo istituzionale, un possibile governo istituzionale del presidente, chiamiamolo così com'è, di transizione, che secondo me non ci sarà mai, ma che potrebbe esserci, allora magari hanno la speranza di arrivare al 2013. Questo è il mio ragionamento su queste persone.
È possibile, cioè, è inutile che sottolineiamo sia lei che io quanto meschino e imbarazzante sia dire una cosa del genere. Comunque, mettiamo che sia un fattore. Ma in ogni caso, per poter fare un altro governo ci vuole o la stessa maggioranza con un altro leader, cosa che mi sembra improbabilissima, oppure un'altra maggioranza con un altro leader,
E allora, quale nuova maggioranza? Chi ci sta? E chi sarebbe il nuovo leader? Mario Monti? Da fuori? Il governo tecnico? Il presidente? Allora, io penso che un tale governo, primo, non potrebbe fare nulla di più e di meno di ciò che l'Europa comunque ci ha detto che
ma quello che vuole fare, quello che ci dice l'Europa non lo vuole fare nessuno, questo è il punto.
Questo è il punto, perché poi anche il terzetto Vendola, Bersani, Di Pietro,
ma figuriamoci,
sono d'accordo tutti che bisogna far cadere Berlusconi come se fosse una soluzione politica per i problemi del paese. Sarà una cosa che darà una grande soddisfazione a tanta gente, fa tutti i balli in piazza, tutti lì a fare i fuochi d'artificio. Ma e poi che facciamo? Che cosa diciamo all'Europa sulle pensioni? Che cosa diciamo? Facciamo una patrimoniale, facciamo dei prelievi, che cosa facciamo per rilanciare il paese? Questo su questo.
Scusi Guzzanti, che consigli vuole dare lei a Berlusconi, oltre ad aver detto che il governo è arrivato alla frutta?
Il consiglio è quello di rompere per primo a questo punto,
cioè?
Avere il coraggio dello spariglio,
sì,
e mandare all'aria la legislatura e passare direttamente alla campagna elettorale alle elezioni anticipatissime.
Ho capito, ma se non ha la sicurezza che Napolitano, scioglie le camere.
Capisce, perché questo richiede prima le dimissioni. O lui cade abbattuto da un voto di fiducia, oppure si deve andare a dimettere, salire i gradini del Quirinale, andare da Napolitano e dirgli allora io mi dimetto e tu mi dai le elezioni anticipate. Stessa cosa che lui tentò quando ci fu il ribaltone nel 94, Scalfaro Fregogli, detto Dini, mettendolo fuori e mettendo le premesse proprio la sua.
E dunque il consiglio qual è?
Il consiglio è di sondare Napolitano, che è un galantuomo, perché Napolitano potrebbe dirgli no, guarda caro, io non ti prometto niente se tu ti dimetti,
sono costretto a fare le consultazioni, le cose, tentare.
Il mestiere mio, non ti devo dire a te che cosa faccio. Poi potrebbe pure darsi che ti ridò l'incarico, ma non lo so. Oppure potrebbe darsi che Napolitano, che ripeto, che è una persona per bene, quindi da cui rispetto giochi obliqui o sudici, mi ha detto che faccia quello che lui si chiede di fare. Certo, se Napolitano gli desse la garanzia che le elezioni gliele dà, a sto punto è meglio
questo. Senta, però Guzzanti, c'è un problema. Ci potrebbe essere una parte del PDL, non dico quelli che sono usciti o che potrebbero uscire, che invece sono per galleggiare lo stesso, non per andare subito alle elezioni, ma per galleggiare. Questo è il punto. Cioè, ci potrebbe essere una situazione in cui il Presidente della Repubblica sa che una parte del PDL, magari quella che Berlusconi ormai non controlla più, che ne so, eccetera, è d'accordo per un governo istituzionale insieme alle altre forze politiche.
Può darsi, ma lì poi bisogna vedere. Io ripeto, io ho fiducia in Napolitano, il quale recentemente in un'intervista ha detto una cosa molto giusta, ha detto che l'imparzialità non è una virtù immediata, è una virtù su cui bisogna lavorare molto. Come dire, io non sono imparziale, però mi devo sforzare di esserlo.
Sì.
E questo l'ho trovato molto molto onesto, perché poi Napolitano ha le sue simpatie e ha una sua storia politica, che
certo,
è quella del vecchio PC, quindi non gli si può chiedere di essere...
Insomma, Berlusconi, devi dire, vai alla battaglia, il consiglio che dà è vai alla battaglia finale. Cioè.
Insomma, è molto meglio così che morire in un agguato sotto casa, mentre sai che ti aspettano davanti al portone mascherati con un... ti mettono un sacco in testa e ti danno un sacco di bastonate, piuttosto che questo, tu spara per primo e presentati all'elettorato dicendo avrei voluto fare queste cose e mi hanno impedito di farlo. Ho avuto un ministro dell'economia che a causa della Costituzione italiana non ho potuto licenziare e quindi non abbiamo potuto dare risposte.
Ecco appunto, ma Tremonti che oggi Ferrara dipinge come una sorta di che ha detto di persona disturbata, giusto Parenzo? Persona disturbata.
Una salamandra disturbata.
Ma possibile? Insomma, lei che giudizio dà di Tremonti?
Ma io veramente sono combattuto tra una naturale simpatia umana che ho per l'uomo e una inspiegabilità della sua linea di azione che non capisco. Una cosa mi appare però evidente e chiara, che quando uno fa il ministro di un governo in un paese democratico è sotto la direzione di un capo del governo. Noi abbiamo un difetto nella nostra Costituzione, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri non è un vero Premier, non è un vero Presidente.
Cioè non lo può dimissionare.
Non è il Prime Minister, non può dimissionare nessuno, però caspita, tra questo handicap della nostra Costituzione e un comportamento così platealmente inaccettabile come quello di Tremonti, mi pare proprio che...
Perché platealmente? Lei mi dia una definizione plastica di Tremonti, come ha fatto Ferrara. Ferrara ci ha detto è uno, appunto, una persona mentalmente un po' disturbata che fa un calcolo cinico ma perderà, una persona che è stata mercatista ma nello stesso tempo poi keynesiana, eccetera eccetera, una specie di salamandra. Lei che ne pensa di Tremonti?
Ma lui ha una grande opinione di sé, probabilmente proporzionata alle sue qualità, questo non lo so. Certo che non ha avuto l'opportunità di dimostrare in pieno queste sue qualità, visto il punto in cui l'economia italiana è, malgrado tutto quello che è stato detto. Quindi io su Tremonti dico che certamente in lui c'è un opportunismo gigantesco, che in politica però non è necessariamente un vizio, perché tutti sono opportunisti.
Ma che vuole fare secondo lei?
Sopravvivere alle macerie della caduta di Berlusconi e restare come l'ultimo, non l'ultimo giapponese che difende l'indifendibile, ma restare come l'uomo che in fondo, malgrado Berlusconi aveva la fiducia dell'Europa, malgrado Berlusconi aveva la fiducia della Lega.
Un paraculo, insomma, un po' paraculo.
Di grande livello.
Un paraculo di grande livello.
Un paraculissimo, paraculissimo si potrebbe dire.
Paraculissimo. Vabbè, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con Paolo Guzzanti che è sempre strepitoso. 800 24 00 24. Dove ti stai avvicinando, Parenzo?
Ma guarda, sono in mezzo a un, come dicono gli americani, in a traffic jam.
Ma non dire stupidaggine, di qui Guzzanti sa benissimo l'inglese e ti prende subito
a
in castagna.
Traffic jam.
A traffic jam, cioè il traffico di Roma, insomma, no?
Una marmellata di traffico. Sto arrivando a Cinecittà negli studi del signor Santoro.
Il signor Santoro, da cui riprenderemo con Guzzanti tra pochissimo dopo la pubblicità.
Bene.
Eccoci, 19:59 con Davide Parenzi, collegamento da Roma, anche Paolo Guzzanti, collegamento da Roma, deputato di Popolo e Territorio, ancora non so per quanto.
Ma non
quanto
ricordargli il nome del partito.
Lo so quanto Guzzanti le fa schifo, non è un partito, è un gruppo parlamentare.
Movimento,
Guzzanti, quanto le fa schifo la parola Popolo e Territorio, una cosa ghiacciante, PT.
Mi fa schifo oltre il 100%, direi il 615%.
Ma lei, ma cioè, tra l'altro ha tre persone di
modo di dire, evidente.
Sì.
Di essere un gruppo parlamentare che, non essendo un partito, si sa che è un'accozzaglia.
Sì.
Nella accozzaglia ci sono persone che puoi considerare affini, altre che puoi considerare con imbarazzo terribile, tutti quando dici Dio mio, no, questo no, per favore. No. Però ci sono delle contingenze nella politica in cui bisogna avere anche il fegato di fare ciò che profondamente, da un punto di vista estetico, non ti piace. Però uno se è convinto, io ne sono convinto, cosa che è difficile far passare, che questa è la cosa migliore, almeno è stata fino adesso, diciamo, la cosa meno peggio per il paese, visto che manca l'alternativa. Io il 14 dicembre, come credo tutti i nostri ascoltatori sanno, io ho votato la sfiducia a Berlusconi, perché ci hanno detto che c'era pronto un governo, una linea, un leader, c'era poi niente, non c'erano i numeri, non c'era nulla, e allora mi sembrò doveroso, visto che l'Italia sta nel pantano col gorgo, perché non è un pantano placido, è un pantano in cui c'è un gorgo aspirante, e allora qui bisogna fare delle cose pratiche immediate che non sono state fatte, neanche si vede l'immediatezza di questo, ma nel frattempo,
ecco, ma l'imbarazzo che lei ci ha detto, per chi lo prova, per esempio l'imbarazzo,
no non voglio giocare
il fegato,
anche perché qualche volta che mi sono lasciato andare a far nomi, poi devo vedere i musi, quelli che ti cambiano, che si girano dall'altra parte.
Cinipoti ormai è forse il meno per cui sentire, il minore per cui sentire.
Che... insomma, non voglio giocare a questo gioco. Capisco che è stuzzicante, ma non posso e non voglio giocare.
Io voglio chiedere però a Guzzanti una cosa, no? Perché Berlusconi non si è fatto abbattere dalla cosiddetta mignottocrazia, non si è fatto abbattere dagli innumerevoli processi, Mills, eccetera. Verrà travolto dalla BCE? Cioè, tutti gli scandali non sono stati sufficienti. E adesso però c'è la Banca Centrale Europea che gli ha puntato una bella pistola alla tempia. Sarà questa a sparare e a ucciderlo politicamente?
Ma questo, guarda, io penso invece che gli scandali sessuali abbiano fatto secco Berlusconi, perché quelli hanno permesso un combinato disposto omicidiale dei media italiani con i media di tutto il mondo.
Anche lei ha contribuito, però. Anche lei ha contribuito.
Certo, e io sono convinto che se Berlusconi, quando è esploso lo scandalo Ruby, si fosse dimesso
Perché così deve fare un premier occidentale, che non sia Chavez, che non sia la Russia di Putin, che non sia questa roba qua. Ma nelle democrazie occidentali, quando un premier incappa in un incidente del genere, deve fare qualcosa, oppure come Clinton, chiedere scusa al paese davanti alle reti unificate, insomma, qualcosa del genere. Un po'... Se invece si comporta come si è comportato Berlusconi, cioè chi se ne frega, andiamo avanti, si trova di fronte a... una a quella roba che poi permette di a Sarkozy, alla Merkel di
prenderlo per il culo, eccetera.
E questo è una cosa, adesso la BCE, perché la BCE,
no, però mi scusi Guzzanti, c'è una contraddizione però molto forte in quello che sta dicendo. Lei dice gli scandali sessuali lo hanno indebolito moltissimo, anche nei confronti della, dei leader internazionali. Doveva dimettersi, perché altrimenti è come Putin e come Chavez, dopodiché chiedere scusa. Poi lei continua ad appoggiarlo, però nonostante il fatto che sia stato perché il meno peggio, perché
non è che c'è una regola che lo impone. C'è una tradizione che fa parte delle democrazie occidentali. Io al suo posto l'avrei fatto anche per trarne poi vantaggio, per far vedere che avevo una spina dorsale molto dritta. Lui non l'ha fatto ed è il presidente del Consiglio dei Ministri, capo di un governo che è stato eletto dal popolo fino ad oggi con una maggioranza parlamentare, una linea politica, anche se piena di buchi e che non ha combinato granché, e quindi aveva tutti i crismi per poter fare le cose urgenti e indispensabili che in questa particolare circostanza disastrosa si devono fare. E quindi io...
Ma non l'ha fatto nemmeno dopo, però, cioè nemmeno dopo questi scandali è riuscito a fare quelle cose. E lei continua ad appoggiarlo, e lei continua ad appoggiarlo nonostante questo. Cioè, lei dice,
io seguiterò ad appoggiarlo finché qualcuno non mi dice, oppure non si presenta dicendo che c'è un'alternativa a questo governo. Le alternative possono essere o le elezioni, in modo che restituiamo al paese.
E lei a quel punto che fa? Si ricandida?
Ma non lo so, questo non lo so, francamente non sono per... io sono capitato a fare il parlamentare per caso, da giornalista, perché da giornalista mi ero occupato dello scandalo Mitrokhin e questo poi mi ha portato in Parlamento.
Ma ha parlato con Berlusconi di questo, di continuare a fare politica? Da quanto tempo è che non parla con Berlusconi?
Dunque, io ci ho parlato una volta dopo...
quando è rientrato?
Mezzo all'estate, una volta... Ma ci siamo incontrati lì in Parlamento, insomma, quindi...
Per caso,
abbiamo chiacchierato nel corridoio davanti a tutti. È stato molto gentile, molto...
Ma che le ha detto quando lei è rientrato, più o meno, non dico nei ranghi, è una brutta espressione,
ma
quando lei...
Abbiamo avuto un colloquio, tra l'altro, davanti a tutti quanti, in cui lui mi ha detto, più o meno, mi ha detto, guarda Paolo, che io ti ho sempre voluto bene, non mi sono mai arrabbiato. Io ho detto, guarda, che io mi sono arrabbiato. Lui ha l'aria di dire, facciamo finta, posso fare finta di nulla. Io ho detto, no, ma sono io che non faccio finta di nulla, perché io seguito a mantenere i miei punti sia sulla mignottocrazia sia sull'amicizia
su Putin.
Con Putin, che ormai diciamo è stata un po'...
Che tipo di amicizia è diventata ormai questa frequentazione? Ormai che va a fare lì nelle dace Berlusconi? Lei lo sa?
Beh, posso solo immaginarlo, non ci sono mai stato. Berlusconi mi disse, tu pensi che Putin sia una cattiva persona? Guarda, la prima volta che viene a Roma ti invito a cena con lui e ti faccio... Io dico, guarda, molto volentieri, sono un giornalista e quindi sono pronto a incontrare anche il diavolo in persona. Dico, magari ti posso spiegare io prima qualcosa. Ma comunque...
E lui? Come risponde a queste cose?
È completamente rimbalzabile, è fatto di gomma Berlusconi, non recepisce mai nulla che non gli faccia piacere. Oppure
che possa scalfire qualche certezza magari, no?
Ma sì, lui annuisce, dice di sì, è per la linea smussata in ogni caso, mentre invece per fare quel mestiere lì la linea smussata non va sempre bene.
Certo. Lui, ecco, ma io sono curioso di sapere, questa amicizia con Putin, cioè ha una natura adesso di qualche tipo, cioè ha una natura di tipo sessuale adesso? È una domanda che le faccio molto esplicitamente.
Non lo so, posso immaginare, ma questo è soltanto un esercizio di fantasia, che quando lui va lì, Putin, conoscendo le sue abitudini, i suoi desideri, gli faccia trovare una platea molto gradevole di presenze, ma questo lo posso
dire. Lei dice, Lei dice che è così.
Ma non lo so, dico, quella gente che si può permettere questi ed altri lussi, ma non ne ho la più parte, bisognerebbe vederlo, sarei molto felice
di andare a vedere che cosa.
Cioè lei ci andrebbe,
hanno avuto una frequentazione intensa dal punto di vista delle questioni energetiche.
Sì.
Lui è il turco Erdogan, Gheddafi, Schröder, che è il rappresentante, ex sì, cancelliere tedesco, poi rappresentante di Gazprom. Quindi,
oggi Di Pietro ha detto Berlusconi non come, diciamo, non per il regime che c'è, però rimane attaccato al potere come rimangono attaccati al potere, come sono rimasti attaccati al potere Saddam Hussein e Gheddafi.
Ma questa è assolutamente una bestialità e mi sorprende che Di Pietro, che è un uomo intelligente, dica una bestialità del genere. Dovrebbe starci attento, perché mentre Gheddafi e Saddam non sono stati eletti da nessuno ma solo dai colpi di Stato, invece Berlusconi è stato più volte eletto, ma quel che più conta è stato più volte sconfitto elettoralmente.
Sì, sì.
Questo lo rende un leader democratico. Cioè, noi abbiamo avuto adesso, durante il governo Berlusconi, le elezioni di Milano e di Napoli e di
vinte dall'opposizione. Sì, certo.
Insomma, allora
senta questa frase, senta questa frase mitica di Santoro ieri sera qui alla Zanzara. Santoro su Berlusconi, particolarmente, non so come dire, particolarmente gentile nei confronti di Berlusconi o comunque riconoscente. Sentiamo.
È una persona straordinariamente intelligente. Poi adesso è un po' vecchio, ha perso la testa con la figa, però insomma, diciamo, non è una persona di poco valore.
Condivide?
Ma certamente, cioè Berlusconi è un uomo di cui poi si parlerà per decenni e sarà considerato, ci sarà il momento della riabilitazione. Si dirà, però tuttavia quelli che oggi sono, come è successo con Craxi,
sì, come succede per la Prima Repubblica ogni tanto.
È un uomo talmente diverso dai politici tradizionali, è talmente spiazzante, tant'è che ci si aspettava da lui una rivoluzione liberale, che, di cui non
cosa non è mai avvenuta, certo,
neanche gli accenni, capito?
Ecco, non è ma l'idea, quello che dice Santoro, cioè uno che è intelligente eccetera, però ultimamente rovinato dalla fica, questo dice, insomma, comunque
ma al tempo stesso il suo amore per la fica è un amore secondo me femmineo,
cioè?
Berlusconi non è un macho. Non è un maschiaccio peloso che è un camionista, è una specie di violinista del sesso con un temperamento dolce. Berlusconi, come sanno tutti coloro che lo conoscono, io lo conosco, io l'ho visto in vita mia personalmente vis-à-vis 10 volte in 10 anni. Va.
Violinista del sesso.
È una persona, difatti lui non ha una compagna, una fidanzata, due mogli, tre amanti, la donna segreta di Berlusconi con cui viene fotografato di notte. No, lui è stato descritto, poi bisogna sempre fare la tara sui racconti, come uno che riceve delle camionate, delle pullmanate di fanciulle che arredano sui suoi castelli, tra le quali lui passa distribuendo farfalline, tartarughine, bacini,
bustine,
smanazzate,
buste con soldi, buste con denaro,
tutte queste cose a mene, ma non si ha notizia di una love story di Berlusconi.
Violinista del sesso, che vuol dire violinista del sesso?
Vuol dire che sta lì, che fa il cicisbeo, è una specie di violinista nel senso che ricama con le note, ricama con le parole, ricama forse anche con i gesti, io non l'ho mai visto. Normalmente però lui ha questa passione per come grande seduttore.
Ho capito. Va bene, come va a finire non si sa, ce l'ha detto anzi all'inizio Guzzanti, cioè che questo governo mai arrivato alla frutta e cadrà la settimana prossima. Vedremo se questa previsione risulterà azzeccata. Lei comunque dice la fiducia io la voto sicura al 100% perché non c'è alternativa.
A meno che non ci portino un'alternativa, allora
ma che alternativa lei, per quale motivo, per che cosa lei voterebbe contro la fiducia a Berlusconi? Che ne so, per un esecutivo istituzionale? No, per le elezioni. Per che cosa?
Ma io voterei per un esecutivo in grado di fare ciò che l'Europa...
Ho capito, per esempio, se qualcuno le dicesse un esecutivo guidato da, che ne so, anche là, ci vuole il consenso di Berlusconi comunque, del PDL, un esecutivo...
Ma ci vuole il consenso del Parlamento. Ma per questo io penso, per esempio... che sia una cosa buona che la Grecia vada al referendum, anche se questo è il referendum.
Ormai è stato escluso. Ormai è stato escluso.
Qui ormai decidono le banche, ma vogliamo un momento ricordarci che viviamo in una civiltà in cui decide la gente che va a votare. Ma insomma, ma bisogna piantarla questo fatto che sono soltanto dei poteri estranei, esterni e lontani che dettano le leggi che dobbiamo fare, cose da fare. Questo io vorrei anche un esecutivo di dignità nazionale, di decoro, di decoro del paese.
Vabbè, questo ci porta lontano dalla discussione, cioè cosa, se è meglio farsi dettare le regole oppure queste regole farle poi, no? Avere un confronto con...
Vorrei un presidente del Consiglio capace di minacciare l'Europa di andarsene, non di essere cacciato.
Come di andarsene? Adesso ci manca solo che ce l'andiamo.
Controllare tutto il castello e buttare tutto per terra, perché non si può ammettere che Obama faccia il conciliabolo soltanto con Sarkozy e la Merkel, tenendo al di fuori un paese come l'Italia. Lì mi scatta non un nazionalismo stupido, ma il nazionalismo che viene dal fatto che noi siamo nel mondo la potenza economica.
Questo forse perché Berlusconi non è più, ma forse perché Berlusconi non, cioè, è ritenuto ormai, no, è ritenuto ormai poco credibile, è ritenuto molto debole, o no?
Beh, questo io credo che sia stato anche un po' il suo carattere, perché lui ha pensato sempre di essere considerato dagli altri il grande mediatore, l'uomo di cui non si può fare a meno. Invece possono fare a meno benissimo di lui. Lo hanno illuso, lo hanno imbrogliato, lui ci ha creduto e poi gli hanno fatto marameo, e questo è la, diciamo, la cosa inaccettabile.
Bene, grazie a Paolo Guzzanti, pubblicità, grazie Guzzanti.
Grazie.
Sei arrivato, David?
Amico mio, qui stiamo cercando Cinecittà. Dove siamo qui? Ecco qua. Dobbiamo chiedere se c'è Santoro qui un attimo. È qui Santoro? È qui Santoro? Bam 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 bam. Hanno sì, no, ma noi siamo della Zanzara con Cruciani. Ciao, ma all'ascolto la Zanzara lei? Allora aspetti un attimo, che c'è il custode, lei è un custode, no?
No, scusa.
Ah, scusa, uno della produzione del programma. No, custode, maestro. C'è uno, il tassametro continua da avanti intanto, no?
No.
Si è fermato, perfetto. Allora, in esclusiva abbiamo uno degli uomini più vicini a Michele Santoro. È un uomo della produzione ed è uno che ha costruito pezzo dopo pezzo il programma che ha
fatto.
Ma perché
fai l'esagerato?
Allora, lei è uno degli uomini più vicini a Santoro e ci svelerà la scaletta del programma.
Ma non lo so.
Buonasera. Come sta?
Bene, ma non lo so la scaletta, giuro.
No, ma non lo vogliamo sapere noi. Era divertente capire un po' quante persone sono intorno a questo evento, a questo servizio pubblico. Quante persone lavorano alla costruzione di servizio pubblico, caro signore?
Sono molte, moltissime persone.
Ma lei è un santoriano, cioè lei è uno di quelli iscritti alla parrocchia di Santoro?
Certamente.
Ma lei era anche alla RAI, no?
No, assolutamente.
Chi se ne va mai la Rai, dicevete?
Appunto.
Se fosse stata la Rai, col cavolo che andava via la Rai. Stipendio garantito e cose varie. Caro mio, c'ha ragione, è così. Comunque, va bene, buon lavoro.
Faccio i complimenti.
Grazie.
Mi sento sempre la sera, complimenti.
Grazie, un abbraccio.
Un attimo,
grazie.
Arrivederci.
Traffico. Sei arrivato, Parenzo?
Beh, guarda.
Che è successo?
Grandi preparativi,
Sì?
Grandi preparativi.
Ma è una trasmissione televisiva, cioè non è che...
È di più.
È una trasmissione televisiva.
Ti spiego una cosa, è un media event, diciamo.
Vabbè, ma quello è chiaro, ma è una trasmissione televisiva, diciamo la verità.
Aspetta un attimo, che ti passi diretto un ospite pazzesco, in esclusiva, in prima assoluta. Signor Tessarolo, lo conosco.
Ma sì, certo, come no, signor Tessarolo. Ex direttore di Current TV, come no.
Te lo passo un attimo perché avevo una dichiarazione da fare.
Dichiarazione di Tessarolo. Sì.
Pronto?
Eccoci qui, caro Tessarolo.
Eccoci.
Come andiamo? Ex direttore di Current TV. Quando ritorna Current? Non ritorna.
Abbiamo avuto.
Non c'è possibilità, tutto finito.
Tutto finito. Brutta notizia, ma così è. Stiamo lavorando per farla risorgere da qualche altra parte, con altre formule, ma il canale pare proprio che non ci sia.
Niente, non c'è niente da fare. E tu che ruolo hai con Santoro?
Nessuno.
Cioè sei disoccupato in questo momento, un disoccupato di lusso, diciamo. Hai preso una bella buonuscita.
Di lusso. adesso non lo so, però insomma disoccupato, questo è sicuro.
Disoccupato, hai preso qualche soldino andando via, vabbè, cose normali, insomma. Questo, cose normali, dai, cose normali.
Cose che capitano. Avrei preferito non prenderle e rimanere, guarda.
Certo. Vabbè, com'è questo Santoro oggi, che cos'è per la televisione?
Beh, Santoro oggi potrebbe essere...
una rivoluzione, una cosa scontata. Cioè una rivoluzione, so, però è così, dici, non è una rivoluzione. Cioè,
vediamo quanti numeri fa, vediamo quanti numeri
ecco,
fa.
Come si misureranno? Come si misureranno i numeri di Santoro domani? Tu che sei un esperto di queste cose, sempre a guardare le cifre, i numeri, le cose.
Per forza, beh, si farà la somma di tutte le varie piattaforme, quindi capiremo quanto ha fatto sulle locali. L'ultima volta fece circa il 3% con tutti in piedi.
Sì.
Invece 3 punti anche su Sky, quindi insomma l'obiettivo che hanno è di fare l'8-9%.
8-9,
se riescono a raggiungere questa cifra di rivoluzione si dovrà parlare per forza.
8-9% l'obiettivo per parlare di rivoluzione, poi anche un'occhiatina a quanto fa Formigli sulla 7, no? Oppure anche alle altre generaliste, cioè quanto toglie alle altre generaliste, anche lì.
Beh,
è un argomento.
Oltre alla Lazio che sta giocando,
che vince 1-0, fare... che vince 1-0, te lo dico.
Lo sapevo benissimo.
Ha segnato adesso.
Meraviglioso. Ci abbiamo anche Don Matteo, c'è Formigli, c'è anche Mivanda Rai 3, voglio dire che con Scalenga e Scarra, diciamolo. Quindi insomma abbiamo una bella concorrenza e Formigli sarà quello che verrà misurato più di tutti.
Non c'è dubbio. Il duello Formigli-Santoro, vediamo rispetto a quanto fa Formigli di solito, quanto farà stasera. Grazie.
Grazie Giuseppe.
Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, Giorgio Dall'Aquila, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dica Duca. Senta, Duca, io volevo dire che contrariamente a Parenzo, che prima ha polemizzato con lei perché era scandalizzato del fatto che lei, diciamo, non sopportasse gli artisti che si espongono, gli elementi della società civile contro questa classe politica, volevo dire no, che io non mi meraviglio di questo suo atteggiamento. Non mi meraviglio.
Quale atteggiamento? Il mio?
Sì, cioè quello di non, diciamo, di non sopporto. Lei ha detto proprio non sopporto, non tollero gli artisti.
No, io non tollero, non l'ho detto. Ognuno può dire il cavolo che gli pare. Il punto non è questo. Ho detto un'altra cosa. Ho detto che è molto facile in questo momento per qualcuno che ha una grande platea mettersi a fare un qualcosa che stanno facendo altri, insomma, da qualche mese a questa parte, no? Cioè mettersi a dire i politici sono tutti ladri, le auto blu i vitalizi e gli stipendi, eccetera. Ma non è che mi scoccia, io la analizzo, cerco di vederla, poi se esprimo un'idea sì, non è che mi dà fastidio, non sopporto questo paraculismo, perché è un paraculismo secondo me.
Per lei è un paraculismo, posso dire il mio ragionamento?
Sì.
Allora, il fatto che lei appunto non tolleri queste manifestazioni, come spesso ha detto anche non tollera i fischietti, i cortei, dice che non servono a niente, gli indignati, tutte queste cose qua.
Sì. Dico, soprattutto quando uno li ha sentiti, li ha ascoltati.
Certo, non mi stupiscono per due motivi. Prima cosa perché se questa classe politica, io... da quanto ho memoria è la peggiore che abbia visto
allora?
Nella mia vita, mi faccio parlare. questa classe politica gliela levano a lei, cioè lei ormai ha smesso da fare da tempo il giornalista di approfondimento per una sua scelta legittimissima, lei lo fa anche bene,
allora
è diventato un teatrino, un palcoscenico per questi personaggi improbabili, questi politici o politicanti.
Vabbè, non sono d'accordo, comunque vado avanti.
Vabbè, questa...
Certo, è la sua
questo
opinione.
Questo è il primo motivo, quindi se lei gli levano questi personaggi.
Lei è completamente fuori strada. Cioè...
Certamente, per lei. E quindi questo è il primo vero motivo per cui ovviamente lei, diciamo, sì, non sopporta.
Diciamo, io faccio il tifo per il casino, diciamo, faccio il tifo per il caos.
No, sto dicendo che a lei gli levano la materia prima. Cioè,
ma che vuol dire mi levano la materia prima? Non ho capito.
Levano la materia prima perché se lei non invita più gli Straguadagno, le Mussolini.
Guardi, ho campato anche senza, non si preoccupi.
Va bene. E l'altro motivo invece più profondo, secondo me, per cui lei in fondo, e tra l'altro che si lega molto anche con quello che ha detto dopo, che lei ha una grande affinità con Ferrara, no?
Sì,
Ferrara
assolutamente sì.
Posso?
Sì, prego.
No, Ferrara era quello lì che diceva, ma io tutti questi cambiamenti climatici, tutta questa tragedia del clima,
vabbè, allora...
non lo capisco perché io mi affaccio a Piazza Navona e vedo sempre il cielo blu di Roma, no? Cioè, il fatto è che in fondo lei è un...
lei è un conservatore, cioè lei è un conservatore, lei è una persona che non cambierebbe niente di quest'Italia. Cioè, quando lei ha ragione quando la gente si indigna, lei dice sempre che lei non si indigna mai, ma lei non si indigna perché lei in fondo lei non cambierebbe niente. Questa è la mia idea, poi magari sbaglio.
Va bene, Giorgio, la rispetto, non sono d'accordo nemmeno con una virgola, ma la rispetto. Grazie.
Ti posso dare in anteprima, se vuoi, lo studio come è fatto.
Me ne frego. Walter
ci
da Roma.
Sono due gru rosse.
Come due gru rosse, come due
ci
gru
sono,
rosse.
Infatti, vedo, sapevo di incolosirti, che non è che do solo chi co. Allora, è uno studio molto grande, sì, con due gru rosse molto belle, sì, ed è tutto costruito come fosse un cantiere di una fabbrica. Poi ci sono quattro torri costruite di pali, sai, quelli che ci mettono nelle impalcature, no? Però la cosa più bella sono queste due gru rosse, il simbolo di una televisione che sale sulla gru. Insomma, io credo, e qui veramente concludo, che siamo di fronte a un grande evento televisivo.
Vabbè, sei proprio un cretino. Se proprio dice Cicchito, sei proprio un cretino.
Se ti piace così. Comunque, se ti piace così, questo
senti Scilipoti, qui, senti Scilipoti che
no,
dice.
Ma perché mi devi rovinare la
poesia? Sì, te lo voglio fare sentire. Fiducia, forse sì, forse no. Questo è bellissimo. Senti, intervistato dalla nostra Elisabetta Fiorito. Senti.
Lei che dice, ce la fa a passare questa fiducia a Montecitorio?
Ma io non so di quale fiducia sta parlando.
Quella del maxi emendamento.
Ma poi vedremo, io ancora non lo sappiamo se ci sarà la fiducia oppure sarà.
Ha detto il Premier.
E non l'ho sentito io.
Sta a Cannes.
Non ho capito?
Sta a Cannes.
Ah, sta a Cannes. E che fa a Cannes?
E incontra la Merkel, Sarkozy.
Ebbene, quando torna poi sentiremo. Io ancora non lo so, vediamo un po' cosa succederà.
Lei che cosa farà?
E non lo so.
Non vota sì?
Potrei votare sì, come potrei votare anche no.
Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia
ancora, tu ancora mia,
per padri e figli e per chi ancora verrà.
Va bene, siamo...
Hai capito,
sì. Forse sì.
Calato, questa è la sigla di chiusura del programma, del format Berlusconi, è la sigla di chiusura, è fatto bene a mandarla.
C'è un ascoltatore che scrive, no, che io avrei
dov'è
detto
Santoro?
Che io avrei detto non sopporto, scusa, il paraculismo di Santoro, ma non ha capito nulla questo qua che scrive una cosa del genere. Io non ho affatto nominato Santoro, che non c'entra assolutamente nulla. Il paraculismo era di questi qua, artisti, showman,
chiaro,
eccetera, che si mettono a fare certo, gli anticasta e populismo, secondo me, da quattro soldi. Siamo qui, è utile a questo punto alle 20:34, sempre con il nostro numero a disposizione fino alle 21, 800 24 00 24, fare un po' di riassunto, no? E partirei da Brignano, da Enrico Brignano alle Iene, credo, quando era? Oggi è giovedì, quando era? Ieri, l'altro ieri, non me lo ricordo più, ieri forse, sì, ieri. Enrico Brignano, un po' di populismo brignanesco, chiamiamolo così, ma io dico populismo in senso buono, perché è normale che un uomo di spettacolo faccia anche un po' di populismo, per carità. Dico semplicemente che in questo periodo, insomma, si va sul velluto, no? È molto facile anche ottenere quegli applausi che sentiremo. Peraltro Brignano gli applausi li prende lo stesso, a prescindere dalla casta, dagli italiani che vanno a prendere la roba da mangiare nei cassonetti umidi, cosa che peraltro non è vera, dai tagli alla politica, dalle auto blu, eccetera eccetera.
Avete fatto a gara a chi la sparava più grossa. Siamo pronti a tagliare anche i nostri stipendi. I sacrifici per l'Italia li dobbiamo fare tutti. Ora io dico, signori onorevoli, ma non vi fate un po' schifo da soli? Ma così, poco poco? Ma dico, per dire, oh, ma ce l'avete presente quanto vi diamo noi italiani per stare lì a grattarvi la prostata? Per dire, poche cifre!
Ma ancora un po' Brignano, su!
Che io l'ha detto, a me me l'hanno regalata, l'ha detta lui, ma Scaiola bello, ma dai, ma tu me devi dire Scaiola a me che ho 45 anni, me devi dire chi oggi come oggi ti regala un attico e superattico di fronte al Colosseo? Allora se è così, fra un po' ti regalano pure il Colosseo, a Buciardo!
Vabbè, questa su Scaiola non è male in realtà, perché lì c'è un problema irrisolto, da un po' di spiegazioni ancora un po' da dare.
Ma vedi, gli italiani hanno perdonato tutto a Berlusconi, a questo governo, ai suoi uomini, ai suoi uomini, ai suoi capigruppo della Camera, in particolare al signor Cicchitto.
Che è successo con Cicchitto oggi? Che è successo?
No, voglio che se lo racconto, ma hanno perdonato.
No,
tutto,
ma racconta la platea della Zanzara che qui l'ascolto.
Ma non gli perdonano il fatto di non aver governato questo paese.
Va bene, d'accordo, adesso non ci fare il solito pippone. Dimmi che, dici che cosa è successo con...
Dunque, oggi mi reco a Via dell'Umiltà, dove c'è la sede del Via dell'Umiltà, tra l'altro nome bellissimo, dove ha sede il Popolo della Libertà.
Sì. Ex sede di Forza Italia, sì, certo.
È bellissimo, Via dell'Umiltà, anche questo è meraviglioso.
Sì,
no?
Sì, certo.
Via AN aveva sede a Via della Scrofa, anche sì. Questo splendido. Vabbè. Via dell'Umiltà, vabbè, io ho dato semplicemente un dato.
Vabbè,
via dell'Umiltà. Tanto abbiamo detto, no? Via dell'Umiltà. Vado lì perché c'è questa conferenza stampa con il signor Cicchitto, il signor Alfano e il signor Gasparri per fare il punto su cosa ha fatto il governo e la maggioranza. All'uscita mi permetto con le mie telecamere in onda di fare un paio di battute. Sono Cicchitto, no, non faccio in tempo ad avvicinare, non sento neanche poi la domanda, che lui mi guarda schifato e dice: vai via, no, con te non parlo, vai via, ma come vai via, devo sapere della BCE, vai via, non parlo, e si barrica in macchina.
Secondo un ministro davanti a Montecitorio una ventina di minuti fa, il governo cadrà martedì 8 novembre sul voto del rendiconto generale dello Stato.
Questo
martedì
non credo.
8 novembre.
Questo te lo escludo.
Mariano Apicella!
Buonasera!
Come sta?
Buonasera.
Come
bene,
sta?
Grazie. Buonasera dottor Parenzo, buonasera
Parenzo,
a tutti.
Mentre
io... Apicella, io voglio andare in vacanza con lei e con Cicchitto.
Ma perché con Apicella e con Cicchitto? Perché?
No, perché sono persone simpatiche.
Se permette, io ci vado con mia moglie in vacanza.
Beh, infatti, giustamente. No, ma non vuole andare con te, vuole andare con la moglie.
Ma è il mio sogno, andare in vacanza con la Picella e con Cicchitto, è il mio sogno.
Scusa, ma l'altro giorno mi hai detto una cattiveria in privato, che immagini a Picella a suonare, sì, il violino mentre il Titanic...
Sì, beh, dai, così, non è una cattiveria, è una fotografia, cioè il grande Picella che suona il violino mentre la barca dell'Italia affonda, e però continua a suonare delle melodie che ti catturano, come le sirene di Ulisse, tanto per citare il grande Dante.
Ma non ho questa virtù, perché non suono il violino, a stenti.
Vabbè, ma è una metafora questa, Picella, è una metafora, cioè lei continua a suonare, a cantare per il Presidente del Consiglio
mentre Roma brucia
e mentre la barca affonda, sono le metafore di Parenzo.
Non è mica vero, guardi, io le dirò, io sono stato questo weekend con il Presidente ad Arcore.
Questa è già una notizia,
non abbiamo suonato nulla.
Come non avete suonato nulla? Che avete fatto? Scusi, che andate a fare?
Le hanno suonate.
Guardi, al Presidente fa piacere e ovviamente anche a me, anche soltanto cenare insieme, ma perché no, scusi?
Non
è mica un obbligo guardare.
No, vabbè, ma una canzonetta.
No, ma anche sul Titanic cenavano tranquillamente, ballavano anche sul Titanic, certo, è chiaro.
Ma quella non è una nave, è una villa, per cui è un po' diverso.
Scusi un attimo, non mi dica che ha fatto un weekend a casa di Berlusconi ad Arcore e non ha cantato manco una canzone. Adesso mi sembra, francamente, non ci credo. Maestro.
Ma perché no, maestro?
Guarda, maestro Apicella si chiama, maestro Apicella, come vuoi chiamare?
Allora, mi correggo. Abbiamo così rivisitato un pochettino i pezzi del disco, eccetera.
Non c'è stata l'occasione. Cioè, avete rivisitato insieme i pezzi del disco che deve uscire?
Sì.
Scusi un attimo, però erano uscite.
Stava parlando tutto, la BCE, eccetera, e loro rivisitano i testi. Comunque va bene.
Ma scusa.
Ma se ti piace, sempre piace, guarda. Non so che dirvi,
allora,
se ti piace.
Io le dico una cosa, io sono con Brignano. Ho sentito ieri in televisione.
Ha sentito,
sì.
Sì,
certo.
Picella e con Brignano la notizia.
È dalla parte di Brignano, certo, è d'accordo con Brignano.
Ma bisogna essere obiettivi nella vita. Però voglio dire, non è che poi con tutta Roma che brucia, come dice lei, uno non debba avere neanche il tempo di fare la pipì, mi scusi.
Ha ragione Picella, anche da questo punto di vista. Parenzo ne fa anche parecchia, io lo posso assicurare.
Ma che c'è? Ma adesso perché devi parlare della mia idraulica? Non ho capito.
Chiaro, non è che...
Che stava dicendo, scusi Picella, che non sento, maestro?
Mi sente?
Sì, adesso la sento, dica.
Maestro, dai,
sono stato poco chiaro, dicevo.
Sì.
Non è che ho detto siamo stati, abbiamo passato la settimana,
no, il weekend.
Il weekend a guardare le canzoni.
Eh beh, sì.
In questa compagnia che gli ho tenuto,
sì.
Diciamo che abbiamo trovato pure 10 minuti per rivisitare un po' i pezzi.
10 minuti, sarà stato qualcosa in più. Qualcosa in più.
Giornata,
sarà stato un quarto d'ora, ma voglio dire, ma non è stata una nottata intera o una giornata intera.
Ah, vabbè, comunque avete passato del tempo a rivisitare le canzoni del pezzo.
Non è un reato.
Non è un reato,
assolutamente no.
No,
ma
perché?
Ricordo pure che il presidente doveva essere a Roma mercoledì mattina, invece per urgenza siamo ritornati martedì pomeriggio. Questo non si dice?
Come beh, sì, beh, certo, per forza.
Anche lei al seguito.
Beh, perché
siamo?
Anche lei è tornato con Berlusconi?
Ha richiamato dalla BCE a Vicenza.
Anche lei è tornato a Roma con Berlusconi?
Sì, no, io sono tornato in treno, non in aereo.
Vabbè, ma non c'è niente di male anche lì a tornare in aereo, cioè non con Berlusconi.
Ma
no?
Guardi, ci sono stato spesso. E
appunto. No, certo che lo so, ma figuriamoci.
No, sono tornato in treno perché dovevo fare delle cose mie,
sì.
E ho tardato un pochettino la...
Senta, Picella, lei, allora, nei giorni scorsi sono uscite, anzi, ieri, delle notizie, Parenzo, tu non lo sai, delle notizie...
Come, non lo so.
No, magari lo sai, hai letto i giornali,
dipende,
non so.
Cosa dici, se qualcosa faccio anch'io.
Magari ti è capitato di leggere i giornali, non lo so, di leggere qualche notizia, non lo so, succede raramente, però... Però le poche volte che succede può darsi che questa volta sei in linea con quello che è accaduto. Allora, la cosa è questa. Berlusconi avrebbe annullato l'uscita del nuovo disco per motivi di opportunità. Picella, è vero o no?
No, è una bufala proprio gigantesca.
Una bufala gigantesca. Cioè, questo, quando esce sto disco? Quando esce sto disco?
Anzi, le volte... scorse durante il mese di settembre mi chiedeva ma quando esce questo disco, perché la produzione ovviamente è Sally Monetti e Angelo Valsiglio, per cui
sì.
mi occupo io con loro direttamente di questa cosa, e per cui se la prendeva con me, diceva ma quando lo fate uscire? Noi per motivi tecnici, proprio a livello di arrangiamenti eccetera, su scambi di idee eccetera,
sì.
Abbiamo inviato un po' la cosa, perché abbiamo aggiustato delle cose così come piaceva a me.
Anzi, lui preme per farlo uscire sto disco, no?
No, ma lui mi chiede, dice, ma quando esce? Quando esce? Poi uno una volta dice a settembre, una volta a ottobre, poi magari le sale sono impegnate, perché non sono solo a fare i dischi in Italia.
Questo destabilizza anche i mercati, effettivamente.
E allora passa del tempo e qualcuno può pensare chissà che cosa, ma niente di che. È un fatto.
Ma lo ha scritto nella lettera alla BCE che uscirà il libro? Nella lettera che il governo
disco,
ha
il disco, che libro? Il disco.
Il libro, il disco. Il disco, c'è scritto tra gli impegni con la UE. Ha scritto anche.
Vabbè, non fare la solita ironia, Parenzo, la solita ironia.
Ma quanto ironico questo dottor Parenzo.
È sempre così, caro Apicella, cosa vuole fare? Che c'è?
Aspetti
un attimo, Apicella.
Vabbè,
certo, è simpatico, è simpatico. Che c'è? Chi c'è là?
Stai andando a Santoro, no?
No.
Come no? Mi dica di sì, perché mi rovinano.
Sì, sì.
Ah, ecco, sta andando a Santoro.
Sta? Che sta succede?
Sta arrivando. Quanto inizia Santoro?
Vabbè, ma chi? Alle 9, si sa, alle 21,
alle
credo.
21. Alle 21 è confermato, volevo dirtelo in diretta.
Ma che? Ma non è una notizia.
è confermato.
Ma cosa da pazzi. No. Allora, no, dunque, dobbiamo smentire questa notizia, che avevamo letto questa notizia, dunque ce la smentisce. Cioè, non è vero che il disco non esce per motivi di opportunità, non è vero che Berlusconi ha annullato l'uscita del nuovo disco, anzi preme perché esca il più presto possibile, nonostante ci siano dei problemi. Che problemi ci sono nel far uscire questo disco? Capicella, è finito, le canzoni sono finite, terminate, registrate e tutto?
I problemi del disco, ti appiccia la cosa.
Apicella?
Città del disco, voglio dire, non so se rendo l'idea, però più volte mi ha chiesto, ma non è che preme, ci mancherebbe.
Vabbè, preme, ma anche là non è un reato, premere, cioè per uscita
sì,
di un album.
Ma uno che preme ha un certo interesse, lui no, ha chiesto più volte, dice, ma quando esce sto benedetto disco?
Appunto, che ha come titolo Il vero amore, giusto?
Il vero amore.
Il vero amore, ma il titolo chi l'ha scelto, Berlusconi?
Il titolo è stato scelto, sì, io e Berlusconi, tutti e due insieme.
Però, diciamo, tra lei... Di comune accordo. E la canzone preferita da Berlusconi che c'è in questo CD, qual è?
Ma se ti perdo, che è un samba lento, diciamo.
E come fa?
Ma se ti perdo, si riferisce
ma
ai responsabili.
Se ti perdo,
aspetta.
Tutte le cose, anche le più preziose, non hanno valore per me. Io se ti perdo non so più che fare, se non sento ancora... le tue mani su di me.
Beh,
meno male che è stata cantata a mercati chiusi.
Vabbè,
meno male. No, dico meno male.
Com'è? Che ci abbiamo la musica sotto? Il motivo Ah, è così, eh. Maestro, vada. Ma è questa, ma ce l'avevamo già. Com'è possibile che ce l'avevamo?
Ma com'è che ce l'avete già?
Non lo so.
Com'è possibile? Non è un inedito, allora?
No, è perché ce l'aveva regalata lei, forse.
Io?
Forse.
No, assolutamente.
Ma
no.
come fa? No, ma questa è quella vecchia, diciamo, il motivo. Ma avete copiato?
Ma io l'ho regalata io, lo smentisca gentilmente.
Lo stesso pensiero.
Ma è questa? Ma se ti perdo è questa?
Sì, ma se ti perdo è questa.
Ma la voce è la sua, Picella?
Certo che è la mia.
No, vabbè, sa, magari
ma
qui
sono tutte uguali, applausi, qui. Attenzione.
Com'è che si fa? Com'è che si fa? Com'è che fa l'inizio di questa canzone? Com'è?
Sì, è così, è questa qui.
Come fa l'inizio? Me lo faccia lei adesso, scusi.
Vivo ogni giorno di più con questa angoscia che ho in me. Sento che non saprei perderti.
Applausi, applausi per Mariana Picella. Non erano per lei, ma no, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Picella e Santoro.
Va benissimo lo stesso.
Va benissimo lo stesso. Senta, Picella, io voglio capire una cosa: ma questa canzone qui è stata composta da Berlusconi?
Il testo sì, la musica è mia.
Testo sì, il testo sì. Beh, il
la
testo è
mia.
Il testo è molto struggente, come dire, molto.
È molto romantico.
È molto romantico, anche un po' malinconico, devo dire, no?
Sì, ma guardi, io sono del parere che le cose malinconiche sono le più belle.
Ecco, ma Berlusconi in questo momento è un po' malinconico, è un po'
no,
abbattuto.
No, guardi, l'ho trovato abbastanza sereno.
Sì, sereno, eh?
Sì, sì, sì.
Sereno.
Malinconico di cosa?
Che ne so, vabbè, le cose insomma vanno come vanno, ormai sto governo è.
Vabbè, ma allora dobbiamo. Ma Berlusconi.
Come, scusi?
Ma sono cose che arrivano già dagli anni passati.
Vabbè, però insomma è tutto finito, come dice Parenzo, questo è vero, un po' tutto finito.
Pazienza, insomma.
Sono gli ultimi, come dice Dagospia, forse i penultimi giorni di Pompei.
Se ci fosse di meglio, perché no? Ma questo non lo vedo, come tante altre persone.
Ma lei potrebbe...
Gli ultimi conati di Pompei.
Gli ultimi giorni di Pompei, i conati di Pompei, sono non esagerare. Però voglio dire, Picella, lei che immagina abbia sempre votato Berlusconi da quando conosce Berlusconi, immagino, no?
No, anche prima.
Anche prima di
ma
Berlusconi?
Sa perché? Un fatto di simpatia, perché a me della politica non mi interessa.
Non gliene frega niente, simpatia. Chi potrebbe votare lei dopo Berlusconi? C'è una persona che le sta particolarmente simpatica? Dopo Berlusconi potrei votare per questo perché mi sta simpatico. Sempre simpatico.
Voterei Matteo Renzi se fosse di destra.
Voterebbe Matteo Renzi. Potrebbe... perché le sta simpatico Matteo Renzi?
Un po' più a destra, però.
Vabbè, un po' più a destra. Mi pare che tutti lo considerano un po' di destra. Consiglia a Matteo Renzi di passare col centrodestra?
Sì.
Perché le piace proprio sto Renzi. Cos'è che le piace di Renzi?
No, a parte è una persona molto preparata.
Sì.
È uno che ama la sua città e poi lo fa con amore.
Ma cui... cosa le piace di più, così a prima vista? Cos'è che la ispira?
A parte c'è dotato di una simpatia insomma particolare, è un ragazzo molto simpatico, sveglio.
Ma quando era ad Arcore c'era pure lei quando venne ad Arcore?
No, io non c'ero.
Traffico, torniamo subito. Grazie. Resti con noi. Mariano Apicella che ci ha confermato il disco uscirà. Quando esce sto disco, Apicè?
Il 22 di novembre in tutti i negozi, me l'hanno confermato oggi.
Beh, so, questa qua è uno scoop, un'esclusiva. Allora, il disco Apicella / Berlusconi uscirà il 22 novembre. Notizia in esclusiva alla Zanzara. Chiudiamo così con Parenzo che canta, su!
E non posso perché sta per partire la sigla.
Vai.
Chicchi.
Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono. Tutte le papere piangono.
Apicella, che tocca sentire.
Non posso perché
delle cose agghiaccianti.
Bellissima,
agghiaccianti.
Una fia meravigliosa. Cos'è? Sta per partire il media event.
Ma che dove sta partire? Sta per partire dove?
Sta per partire il media event. Sono proprio dentro lo studio sopra un po'. Appena si accorge.
Aspetta, fammi vedere un attimo se riesco a collegarmi in diretta. Allora, intanto abbiamo con noi Mariana Apicella in collegamento da dove? Dove si trova Apicella? Dove si trova che non sento?
Ai Castelli Romani.
E che fai ai Castelli Romani? Non lo sentiamo, adesso lo recuperiamo.
Ai Castelli Romani.
ai Castelli Romani, il maestro Mariano Apicella.
Ma no, ma non chiamano maestro.
Ma perché, scusa,
ma
perché
no, non ma perché, posso... perché va benissimo, cioè, maestro mi pare un po', no? Un titolo, cioè Zeffirelli è maestro.
Ma che c'entra? Maestro Apicella, maestro, maestro di musica, maestro di canto, di musica. Ma
comunque se ti piace così, se ti piace così.
Beh, ci ha confermato una cosa interessante: che il 22 di novembre esce il disco di Berlusconi ed Apicella.
Sai che però devo chiudere, perché mi pare che qui sono dentro lo studio proprio, se scoprono che...
No, ma che scoprono? Ma metti il telefono là così sentiamo qualche indiscrezione o qualche cosa. Walter da Roma, Walter da Roma, abbiamo Apicella per recuperarlo?
Pronto, buonasera.
Buonasera Walter.
Parlare dopo il samba del maestro Apicella mi...
parlare dopo Apicella è sempre complicato, sì.
Lo so. No, niente, io l'avevo chiamato perché stai sentendo oggi i soliti Soloni di destra inveire contro Tremonti, l'hanno chiamato Salamandra se non sbaglio. Però mi
Ferrara, certo. Allora?
Mi fa strano come... Io da ignorante della politica parlo, come non basti una mozione di sfiducia presentata al centro-destra per far decadere il ministro. A questo punto penso che forse il ruolo di Tremonti convenga anche a Berlusconi, mantenere l'Italia, il governo soprattutto in questa impasse, in modo da fare tipo i ladri di Pisa, che di notte si spartiscono i denari e di giorno litigano.
E allora? Qui,
no, niente, la cosa che io mi auguro è che appunto l'8 di novembre il governo cada.
Vabbè.
Comunque questo malandato governo vada a casa.
Va benissimo, poi... lei si augura che il governo cada il più presto possibile. Apicella, ce l'abbiamo ancora? Ce l'abbiamo? Abbiamo recuperato Apicella? È con noi? Sì,
sì, sì, sono qua.
Eccoci qui, Apicella. Allora, lei mi deve dire un motivo per cui Renzi le piace così tanto.
Ma guardi, ma... Lei lo sa meglio di me, la simpatia un po' che conta di più.
Ho capito, perché lo sente...
Come una persona preparata, non è questo dicendo...
Lo vede un po' vicino a Berlusconi come carattere, un po' berlusconiano?
No, non glielo so dire questo, guardi, non saprei, però...
Cioè ci vede il Berlusconi giovane, che ne so?
Come mi piace, ecco. A me non è che mi piacciono tanto i politici.
Ah, invece Renzi è uno che un po' non è, come, non è come quei comunisti un po' grigi, tristi, no?
No, assolutamente, tutt'altro. Ecco, forse questa è la ragione.
Infatti, questo la spingevo verso. Stavo cercando nella sua mente.
Bello,
stavo cercando.
Fresco, giovane, voglio dire.
Bello, fresco, giovane.
Una carriera davanti.
Televisivo, no?
Televisivo, molto.
Bravo, ma Berlusconi come ne parla? Che dice di Renzi?
Ma io penso che gli sia simpatico, non glielo ho mai chiesto, però no. Penso che gli piaccia.
Non avete mai parlato di questo?
No, io non glielo ho mai
chiesto. Senta, oltre a questa canzone che lei in realtà mi dicono ci inviò qualche giorno fa, qualche settimana fa, quella che abbiamo appena sentito, l'altra canzone,
io
diciamo...
Non glielo invito.
Vabbè, insomma, quella che ci inviò qualcuno.
Manisca, per cortesia.
Va bene, d'accordo, ma mi dica un'altra canzone che cui Berlusconi tiene molto, qual è?
Ma lei lo sa, le canzoni sono un po' confini, no?
Appunto.
Ecco, il mio particolare è questa Se ti perdo.
Se ti perdo il suo...
E poi c'è un altro pezzo che è tutto in napoletano che si intitola Quando cuore.
E come fa?
Quando cuore, ti ragiona, che la tua pena non ti fai più campare, per l'amore, l'amore è una guaglione, che piano 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 l'ha fatta innamorare.
Testo di...
Testo di
Berlusconi.
Presidente Berlusconi, musica mia.
A domani, cari amici della Zanzara, un abbraccio a Mariano Apicella, anche a David Parenzo in collegamento con Michele Santoro. La Zanzara torna domani, 18:30.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, spread, mond e tutti che ci pigliano per il culo, se ti piace così, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene. Una vita per il cinema.
Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
E la patonza deve girare.